Buonasera a tutti, siamo qui per questa seduta di Consiglio Comunale di inizio estate, anche con il clima ci siamo, quindi sia il mese che il tempo è corretto. Diamo inizio con l'appello. Saluto tutti, ovviamente i consiglieri, giunta, sindaco, il pubblico presente e in particolare quello che ci sta seguendo da casa in streaming. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner. Presente. Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno. Presente. Andreatta Paolo. Presente. Orsinger Guido. Assente giustificato. Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella. Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco. Campestin Silvana presente, Postal Lamberto, Hackler Tommaso assente giustificato, Filippi Efre, Perina Emilio,
presente.
Avancini Romano,
presente.
Beretta Gianni,
presente.
Dal Bianco Maurizio assente giustificato. E questa seduta di consiglio comunale, avete visto, è stata convocata in prima seduta con un ordine del giorno per questa sera e in caso di non raggiungimento del numero legale, in particolare sul punto relativo al il punto numero 5 relativo alla variante al PGTIS, è prevista una seconda convocazione per domani sera. E qualora si dovesse andare a domani sera, io chiederò, ve lo anticipo così magari nel frattempo ci pensate, l'orario di convocazione è le 8, però per una sovrapposizione con una serata organizzata dalla biblioteca, qualora si dovesse andare domani sera, chiedevo la vostra disponibilità per anticipare di mezz'ora la seduta anziché dalle 8 o dalle 7 e mezza. Comunque intanto ci ragioniamo, dovesse verificarsi la situazione, ve lo richiederò la disponibilità ad anticipare alle 7 e mezza. Inoltre avete visto che è arrivato all'ordine del giorno originale, è stato aggiunto un punto che esamineremo in aggiunta all'ordine del giorno ordinario con un motivo d'urgenza relativo quindi ad una deroga. Quindi abbiamo in realtà ai 7 punti dell'ordine del giorno originale aggiungiamo un punto e dovremo quindi esaminare 8 punti all'ordine del giorno. Io darei inizio con il punto numero 1. La nomina degli scrutatori, sì, io proponevo Emilio Perina e Paolo Andreatta, se siete d'accordo, tutti d'accordo? Al punto numero 2 abbiamo comunicazioni del sindaco e pertanto lascio la parola al sindaco.
Grazie, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, la mia comunicazione stasera riguarda la presentazione e l'approvazione da parte del Consiglio delle Autonomie dei criteri di costituzione e di utilizzo del Fondo Strategico Territoriale. È stato oggetto anche di questo Consiglio, sapete, la famosa devoluzione alle comunità di valle dell'avanzo di amministrazione, che era stato un modo per, come dire, creare un fondo che è stato denominato Fondo Strategico Territoriale, che su istanza poi della provincia, la provincia si era impegnata che questo fondo sarebbe stato integrato con ulteriori risorse proprie della provincia, quindi un fondo costituito in parte da risorse dei comuni in modo molto variegato, nel senso che ci sono comuni che hanno girato importi estremamente rilevanti, comuni che hanno girato degli importi diciamo meno rilevanti e alcuni comuni che non hanno girato assolutamente niente. E quindi c'è una fetta di questo fondo territoriale costituito da apporti dei comuni. Una seconda tranche di questi fondi invece era stata promessa e la provincia, questa è la comunicazione numero uno, ha adempiuto all'impegno di integrare i fondi per ogni comunità di valle, quindi è stato fatto un calcolo sulla base di una serie di criteri che si basano sul numero di abitanti, si basano sul numero di famiglie, si basano su tutta una serie di parametri che hanno fatto in modo che, ad esempio, alla comunità Alta Valsugana e Bersenthal vengano assegnati fra i 4 e i 5 milioni di euro aggiuntivi. Come verranno utilizzate queste risorse? Queste risorse verranno utilizzate in modo diverso. Le risorse conferite dai comuni, la provincia ha condiviso alcuni criteri di utilizzo molto ampi che ci danno tutte le possibilità per impiegare i nostri fondi in progetti che riguardano il nostro territorio. La tranche invece che la provincia ha devoluto alla comunità di Valle sul fondo strategico territoriale, quella andrà investita con progetti che siano progetti sovraterritoriali, progetti che vengano condivisi da tutti i sindaci della comunità e poi gestiti o a livello di comunità di Valle, sarà difficile perché è difficile trovare un progetto condiviso per tutta la comunità vista anche la dispersione, o comunque che i comuni gestiscano sovraterritorialmente, a due, a tre, con delle opere che sono previste in una serie di campi individuati dalla provincia, che sono campi anche questi abbastanza ampli come possibilità di investimento, il tema del risparmio energetico, dell'ecologia, il tema ad esempio della viabilità con le piste ciclabili, tutta una serie di ambiti che poi adesso, non appena avremo il dettaglio definitivo di tutte le delibere, questa è stata l'espressione del parere del Consiglio delle Autonomie, che però appunto è stato condiviso e ha approvato la proposta della provincia, e adesso quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza le risorse che avevamo detto esserci per risorse proprie, per investimenti, che poi saranno oggetto dal Consiglio prossimo di specifici provvedimenti che porteremo in Consiglio di proposte di modifiche di bilancio, quindi di integrazioni al progetto di investimento, come avevamo detto all'inizio quando abbiamo approvato il bilancio d'esercizio, saranno ancora arricchite anche da questa tranche di fondi che è stata effettivamente messa a disposizione e che non è banale. Su quelli integrativi, per gli altri serve comunque un accordo, diciamo, fra i comuni, però diciamo che la gamma di interventi può essere anche mirata a risolvere problematiche di un singolo comune, quindi è evidente che la logica è quella che ci sono comuni, ad esempio, come il comune di Perni, che credo abbia devoluto più di 3 milioni di euro, o di Basega di Pinè, che ne ha messo 1,3 milioni, quindi alcuni comuni hanno anche messo delle somme molto molto importanti, quindi evidentemente questo, al di là del metodo, dopo la provincia ha lasciato, ha permesso che questa parte dei comuni venga utilizzata poi dai comuni, che evidentemente devono rendersi poi protagonisti di creare dei progetti che siano utilizzati. Grazie.
Passiamo al punto numero 3. Si tratta di un ordine del giorno su ordine pubblico presentato dal consigliere comunale Gianni Beretta e del gruppo consigliare Levico Futura. Chiedo quindi al consigliere proponente di dare lettura di questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie Presidente. Ordine del giorno, ordine pubblico. Visti i recenti e non solo problemi creatisi in concomitanza delle feste organizzate al Paralivico e nella zona al lago, dove molti ragazzi, anche minorenni, creavano disagio agli abitanti, lasciavano in totale degrado le zone limitrofe alle feste e rovinavano il bene comune, chiedo al Sindaco e al Consiglio Comunale di dare incarico ad una commissione consigliare di redigere un regolamento di ordine pubblico per garantire un maggiore controllo. È un ordine del giorno molto sintetico, non ho voluto assolutamente entrare nel merito di cosa si potrebbe fare, io sicuramente ho le mie idee, vorrei che questo venisse portato all'interno di una commissione dove maggioranza e minoranza si portino il loro contributo senza problemi di appartenenza ideologica, ma per trovare il modo di risolvere i problemi che ci sono stati negli ultimi periodi, anche nel periodo natalizio, e per trovare insomma una soluzione a queste feste e al, fra virgolette, degrado che abbiamo avuto insomma nell'ultimo periodo. Grazie.
Trattandosi di un punto all'ordine del giorno, apro la discussione su questo argomento. Ho visto che ha chiesto la parola al consigliere Perina, quindi a lei la parola.
Grazie Presidente, no, sicuramente è un ordine del giorno che ci vede favorevoli, anche noi siamo pienamente d'accordo su questo ordine del giorno presentato da Beretta, e l'unica cosa appunto pensiamo anche noi che sia un po' difficile, tra virgolette, no, andare a valutare nel dettaglio un regolamento che possa sull'ordine pubblico, nel senso che penso che sia il ruolo più ideale quello di una commissione, perché ci sono tanti aspetti da valutare. In primis è non andare, diciamo, a bloccare anche quelle che sono state le iniziative che sono state svolte presso il lago ultimamente, perché hanno dato sicuramente vita al paese. E si è realizzata da poco una festa al lago nei giorni scorsi e molta gente che era presente al lago ha detto: cavolo, fa di più Levico che Trento per i giovani, e questo sicuramente ci deve rendere orgoglio, no? Quindi sicuramente poi c'era l'aspetto negativo, che giù al lago poi sicuramente c'era tanta sporcizia, tanto disordine, e questo sicuramente deve essere regolamentato, e a nostro avviso ben venga questo ordine del giorno se riusciamo a creare uno strumento unico che permette di definire prima dell'organizzazione di ogni evento determinati interventi da fare.
Ha chiesto la parola l'assessore Werner Hackler, lei la parola.
Grazie Presidente, sicuramente colgo lo spunto positivo di quello che è l'ordine del giorno presentato dal consigliere Beretta. Mi andrebbe però di fare magari qualche puntualizzazione, ma solo per aggiungere un po' di elementi a quelli che sono stati appunto trattati dal consigliere Beretta. Appunto, vorrei esordire con un'osservazione, nel senso che cerchiamo di non generalizzare senza tenere in dovuta considerazione quello che è stato il grande impegno e la professionalità che sono stati profusi da associazioni, di volontariati e da pubblici esercizi nell'organizzare eventi di vario tipo sul nostro territorio comunale, volti soprattutto ai giovani, giustamente, diciamo, a questo target, diciamo, che tante volte si presenta difficile, ma che comunque sa anche dare grandi soddisfazioni. Detto questo, però, non bisogna essere miopi di fronte ad un problema di educazione e di senso civico che vengono a mancare in gruppi di giovani che scambiano una serata di divertimento in compagnia con un rodeo. Gruppi di giovani che sono sempre una netta minoranza rispetto a tanti ragazzi e ragazze che vogliono godere del nostro splendido contesto lacustre per serate all'insegna dello sport, musica e sano divertimento. Questo è giusto sottolinearlo, insomma, perché effettivamente tante volte uno stuolo di giovani, diciamo, ridotti a piccoli numeri sono quelli che effettivamente creano le difficoltà all'interno del nostro territorio, perché possiamo dire che l'impegno profuso dall'amministrazione nel cercare di regolamentare il più possibile questo tipo di manifestazione è sempre stato massimo. L'attenzione è anche altrettanto elevata, perché effettivamente sappiamo che il problema della convivenza è un problema giustamente da tenere in primo piano e soprattutto valutato con grande attenzione. Ed è per questo che, diciamo, eventi che si sono svolti nella zona lago, tipo al Palalevico, la festa di fine anno dei giovani, sono stati, diciamo, purtroppo, ahimè, interrotti, diciamo, perché effettivamente i problemi di ordine pubblico erano andati, diciamo, un po' oltre a quelle che erano effettivamente le aspettative che noi avevamo, anche se effettivamente dal punto di vista degli organizzatori avevamo sempre ottenuto la massima collaborazione, e questo sarebbe scorretto non dirlo, perché ovviamente a cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo al fatto di dire che comunque le forze dell'ordine giustamente erano state sempre avvisate, era stata richiesta anche da parte nostra, ovviamente essendo questa una struttura pubblica si poteva anche fare una garanzia fideiussoria in modo che ci potesse aiutare, diciamo, il giorno dopo a poter intervenire. Era stato garantito e messo in campo anche del personale che accompagnava i ragazzi dai punti sensibili, quali la stazione delle corriere piuttosto che la stazione dei treni, verso i luoghi della festa, e anche il dispiego di personale per la raccolta dei rifiuti. Quindi questo sarebbe scorretto, diciamo, non sottolinearlo, perché tutti si sono prodigati, chi più chi meno, comunque in questa direzione. Ovvio è che il problema, come giustamente detto dal consigliere Perina, non è di facile risoluzione, perché effettivamente le sfaccettature sono molte. Ovviamente, diciamo che quello che viene a mancare, l'ho sottolineato prima, è il senso civico e anche il senso d'educazione che viene a mancare in questo gruppo di ragazzi, che effettivamente andrebbero a compromettere, diciamo, tutto quanto di bello e di sano è stato creato, organizzato con tanta fatica, perché ovviamente eventi come quelli che ha citato prima il consigliere Perina non si fanno in 5 minuti, ma hanno dietro grandi tempi di organizzazione, nonché di esecuzione e diciamo, e di fine evento. Ecco, per questo sicuramente, come, come dicevo nell'esordio, trovo sicuramente positivo quello che è l'impegno richiesto dal, dal consigliere Beretta. Ovviamente, secondo me, i margini di movimento non saranno grandi, effettivamente, però partire ad esempio da avere un'anagrafica molto precisa di quello che potrà essere l'evento a cui andremo incontro, secondo me è un elemento molto importante, perché effettivamente permetterà agli organi amministrativi di poter essere avvisati in tempo di eventuali, chiamiamoli rischi, però effettivamente di eventuali afflussi di gente massicce che possono richiedere effettivamente un impegno sul territorio non indifferente. Ecco, questo mi sentivo di dire ad arricchimento di quello che è stato la parte iniziale, appunto, proposta dal consigliere.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Grazie. Beh, evidentemente l'assessore Acri l'ha già riassunto quasi tutto. Volevo solo aggiungere questa cosa, che l'amministrazione è in attesa del lavoro della commissione, anche secondo me è importante, perché una pluralità di visioni su un problema complesso è sempre importante, però essendo estate e adesso le feste insomma si fanno adesso, è in stretto contatto con le forze dell'ordine e stiamo cercando, ognuno nella sua sfera di competenza, di affrontare quantomeno il problema, cercando di comunque gestire alcuni aspetti. Io non mi dilungo, perché poi si rischia di entrare in particolari, diciamo, che non ha senso queste sere. Però voglio dire, è giusto che ci sia il lavoro della commissione. Ecco, però volevo dire, abbiamo iniziato a lavorare, perché io ritengo che è corretto ed è molto giusto dire quello che chi mi ha preceduto ha già detto, peraltro: stare attenti a distinguere e stare attenti a valorizzare quello che c'è da valorizzare, però anche a non legittimare dei comportamenti che si rischia poi, se no, vengano assimilati appunto a categorie che non è giusto che vengano assimilate così, ai giovani, perché anche in quelle feste, io e Beretta ci siamo trovati giù una notte giù al lago insieme a constatare, diciamo, ecco, e purtroppo c'è una fetta di ragazzi che si diverte tranquillamente, in modo sano, eccetera, e purtroppo c'è anche una fetta di divertimento non solo insano per chi lo fa, perché al limite questa è una questione di coscienza, ma dannoso anche sul patrimonio, sulle persone altrui, pubblico, privato, eccetera, e questo non è ammissibile, perché non possiamo permettere che si distrugga valore per un presunto senso di festa. Invece promuovere le feste sane, anche sfrenate, se vogliamo, come è giusto che i giovani insomma non facciano d'estate, però ecco, senza, solo questo, solo per dire che comunque con le forze dell'ordine, che ringrazio, perché devo dire fin da subito hanno preso in mano anche le situazioni che sono andate al di là delle cose, stiamo lavorando.
Ha chiesto la parola al consigliere Filippi, prego.
Grazie Presidente, sì, per rimarcare, penso che anche quanto chiesto dal consigliere Beretta era proprio, sicuramente è lodevole l'impegno sia dei privati, che magari hanno anche degli interessi logicamente, ma anche delle associazioni, però dobbiamo magari come prenderci un po' l'impegno e cercare di prevenire, perché il rischio con questa moltitudine di ragazzi è così, il rischio che succeda qualcosa c'è, quindi magari cercare di prevenire, magari controllare mettendo dei piccoli paletti, quello sicuramente, e essere pronti magari se succede qualcosa, bisogna farlo sicuramente, altrimenti c'è il rischio che se va degenerando per colpa sicuramente di pochi, e dopo ce ne rimette un po' tutti, sia gli operatori e sia magari chi come i giovani nostri vanno e sfruttano e godono di queste manifestazioni, insomma, tutto lì.
Ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente, non volevo dire la verità, già fare una commissione all'interno del Consiglio, ma siccome è stato preso in causa, io sicuramente non voglio generalizzare le feste o non le feste, abbiamo visto tutti comunque che tra Facebook, chiacchierate, articoli sui giornali e così via, adesso si tende a generalizzare, si tende ad avere categorie piuttosto che cittadini che vanno contro associazioni piuttosto che altro. abbiamo visto comunque, e con l'assessore Werner a mezzanotte l'una, col sindaco idem e con la vice sindaco anche, insomma abbiamo visto cosa sta succedendo un po' in giro. All'interno delle feste private e fatte dalle associazioni non ci sono stati assolutamente nessun problema, quello assolutamente. Purtroppo spesso e volentieri il problema è esternamente, che questi ragazzi arrivano spesso anche minorenni, caricati di superalcolici ed alcolici, arrivano in uno stato di degrado allucinante. Più di una volta, e l'ultima volta anche l'altro giorno, parlando ai carabinieri, tre ragazzi abbandonati al di fuori del giardino, che poi gli amici se ne vanno e per fortuna loro hanno chiamato l'ambulanza per portarli via e per sistemarli. Abbiamo un po' questo problema di trovare il sistema di curare la parte esterna fuori dalla festa, capire se chi crea la festa deve aiutare il comune, se la festa è un bene per i nostri levicensi, ragazzi giovani che rimangono qua piuttosto che andare da altre parti, quello senz'altro, più o meno di degrado, più o meno qualitativo, più o meno di interesse per la comunità, e quindi costi di ordine pubblico, quindi polizia municipale, e in questo caso assente, forse anche per colpa nostra quando abbiamo preso in mano la polizia municipale dicendo che la sera non c'era bisogno, forse bisognerà rivalutare se c'è bisogno di questo accorgimento. E purtroppo carente anche l'altra, perché non sempre, assessore Verna, è stata segnalata la presenza di queste o quelle feste. Quando è il comune chiamato in causa, il comune prescrive tutte le cose che ci vogliono perché una festa funzioni, e l'abbiamo visto anche l'altro giorno. Quando il comune a volte non viene chiamato in causa, ci troviamo anche noi a rincorrere purtroppo gli avvenimenti, e quindi rischiamo di far brutta figura con le mamme che le vedo giù a mezzanotte e mezza, perché io ho un figlio di 17, uno di 14 anni, quindi mi piacerebbe andare a ballare, ma devo andare a controllare loro, insomma, e ho visto gli ultimi avvenimenti. Comunque vediamo che una prossima commissione lavori abbastanza velocemente, che tutto il consiglio si prenda carico di questa cosa, in maniera che dopo non bisogna dare colpa a A, B o C. Tutti devono essere d'accordo per una linea guida che sia condivisa, e questa sarà la linea di Levico, punto. Grazie.
Nessun altro ha chiesto la parola, quindi io metterei all'ordine questo punto all'ordine del giorno, pertanto chiedo ai consiglieri di esprimere il proprio voto favorevole per approvare questo ordine del giorno. Favorevoli? 15 tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Pertanto questo punto viene approvato con 15 voti favorevoli. Passiamo ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno. Anche qui abbiamo un ordine del giorno su piano traffico presentato dal consigliere comunale Gianni Beretta e del gruppo consigliare Levico Futura. Chiedo al consigliere di dare lettura e spiegazione di questo ordine del giorno.
Grazie Presidente. L'ordine del giorno, titolo piano traffico. Visti i progetti che a breve e a lungo termine il nostro comune vedrà realizzarsi, riqualificazione del lago con il nuovo parcheggio e la rimodulazione del vecchio con la nuova viabilità, ciclabile parcheggio zona Brozzara, ristrutturazione e destinazione d'uso del comune, del cinema, delle scuole e della macera, l'interesse da parte di privati di realizzare dei parcheggi nelle zone delle terme e dell'area Beber Vettorazzi. Visto che l'attuale piano traffico, che su incarico della Giunta nel 2006 del dottor ingegner Bruno Gobbi Frattini, elaborato in commissione nel 2007, redatto dallo studio nel 2008 e poi essere analizzato dopo le osservazioni dei cittadini e presentato definitivo nel 2009, quindi è un piano un po' datato, chiedo al Sindaco e al Consiglio Comunale di dare incarico ad una commissione consigliare di stipulare un nuovo piano traffico che sia funzionale nel prossimo decennio e più. Qua avevamo già parlato all'interno della precedente commissione che aveva trattato l'argomento della viabilità e così, e in quel caso anche grazie al consigliere Postale avevamo preso un po' a visione del precedente piano traffico, avevamo visto che quel piano traffico era un pochino datato perché scadeva nel 2017, visto l'impegno da parte dell'amministrazione di voler creare sicuramente la Levico Futura che io ho votato a favore e sono convinto che possa essere una cosa importante per Levico e i nuovi sviluppi, chiedo, forse è sbagliato quanto detto, di stipulare, perché non è sicuramente la commissione che si metterà lì e disegnerà in tutto e per tutto, insomma, ma trovare le linee guida, dare quegli spunti al futuro architetto, ingegnere o chi sarà, insomma, che redigerà il prossimo piano traffico. Grazie.
Apro la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il sindaco. Prego.
Grazie. Abbiamo discusso all'interno della maggioranza della proposta contenuta nell'ordine del giorno di Levico Futura e devo dire è stata subito condivisa. Sono lieto della precisazione su quel verbo stipulare, perché era un po' su quello che era nato un po' il ragionamento, ovviamente, di un piano traffico nuovo, è evidente, visti appunto i progetti citati, e quindi lo riteniamo assolutamente coerente. Evidentemente la Commissione deve indicare gli ambiti di intervento, insomma gli ambiti di interesse, e quindi fare un lavoro magari anche aggiungendo degli argomenti a quelli inseriti qui, perché ce ne sono probabilmente anche degli altri, quindi è anche qui sicuramente un lavoro da Commissione tipico. Quindi da parte della maggioranza abbiamo condiviso l'appoggio a questo ordine del giorno, appunto magari modificando appunto il testo della richiesta specifica, invece di stipulare un nuovo piano traffico, trovare una frase del tipo individuare gli ambiti di intervento piuttosto che redigere le linee guida o altro per procedere. Insomma.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere Beretta. Qualità di Presidente della Commissione, diciamo che probabilmente senza voler mettere, come dire, in bocca all'esecutivo quella che sarà una decisione a quale Commissione consigliare affidare l'incarico, ma la Commissione a cui faceva prima riferimento consigliere Beretta era quella di cui io sono Presidente e di cui lui stesso fa parte. Credo che, parlando quindi da componente di quella commissione, è evidentemente difficile che, come ha detto il sindaco e come lo aveva anticipato in sede di esposizione dell'ordine del giorno il consigliere Beretta, noi potremmo redigere un piano traffico. Quindi opterei per emendare diciamo l'ordine del giorno condivisibile del consigliere Beretta, scrivendo di dare incarico ad una commissione consigliare di evidenziare le criticità in merito al traffico esistenti sul territorio del comune di Levico, al fine poi di incaricare un tecnico di redigere un piano traffico funzionale al prossimo decennio.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Sì, sicuramente mi sento coinvolto in quanto membro della commissione e io avevo notato durante la commissione che avevamo parlato del discorso di viabilità oltre che del piano traffico, no? Erano sorti parecchi dubbi in merito, nel senso che non avevamo ben chiaro quale fosse il discorso di viabilità che avevamo intrapreso a discutere all'interno della commissione. E una proposta che vorrei fare è non solo dare incarico alla Commissione consigliare di stipulare un piano traffico, ma un discorso di viabilità, nel senso dare delle linee guida su un discorso di viabilità più generale, perché abbiamo visto che il piano che attualmente è in vigore o il progetto che è stato fatto dall'ingegnere è sicuramente ormai obsoleto, perché ha cambiato tutta la viabilità a Levico, cioè ha cambiato i lavori di via Lungo Parco, si vogliono fare tutti i lavori di realizzazione della zona lago e quindi cambierà tutto l'aspetto, diciamo, anche della viabilità di Levico. Quindi secondo me bisogna inserire anche all'interno di questo ordine del giorno un discorso più ampio relegato alla viabilità e dando delle criticità, come ha detto il consigliere Lancerin, rilegate non solo al piano traffico, ma anche a un discorso di viabilità più generale, ad esempio alcune situazioni di zone che abbiamo già evidenziato durante la commissione, no? Abbiamo parlato spesso di via Sottoroveri, quant'altro, il cavalcavia del Maines, alcuni punti critici che secondo me dovremmo trattare come commissione, già che parliamo del piano traffico, sarebbe utile.
Sì. Prego, consigliere Beretta.
Sì. E allora, a me va benissimo quanto proposto sia dal sindaco che anche dal Maurizio Lancerin, quanto consigliere, e quanto detto anche dal consigliere Emilio Perina, scusi, e quanto letto io dal precedente piano traffico, comunque si parla della viabilità di Sottorovere, comunque si parla quindi comunque la viabilità all'interno del piano traffico viene comunque evidenziata, dopo se vuole anche chiamare la viabilità piano traffico, comunque viene, secondo me, almeno dalla mia ignoranza, e quindi va benissimo il fatto che non sia la commissione a redigerlo, perché non sarei assolutamente capace, ma va benissimo dare le linee guida o tutto quello che si vuole, insomma, perché per evidenziare le criticità che ci sono attualmente, le possibilità di sviluppo che ci saranno in futuro, insomma, nella Levico del futuro, e quindi all'interno trovare già da prima tutte le possibili soluzioni, e non trovare come magari è successo tempo addietro, che abbiamo magari fatto alcune opere e poi la viabilità ci siamo un po' corsi dietro. Quindi se riusciamo un po' a anticipare i tempi, riusciamo anche noi a arrivare a dare delle risposte. L'altra volta avevamo in commissione elaborato un po' anche lì quell'ordine del giorno sul discorso di viabilità, avevamo appurato che comunque in parte l'attuale amministrazione aveva già preso alcune correzioni, vedi speed check, vedi dorso lungo, vedi alcune altre cose, abbiamo detto va benissimo, spostiamolo dopo l'estate, nel frattempo magari se prendiamo in mano il piano traffico riusciamo a prenderlo un po' in maniera un po' più generale e quindi andare un po' più nel dettaglio, che comunque va benissimo e meglio il fatto proprio della viabilità, quindi cavalcheva del mine, sotto roveri e tutto, insomma, io a dire la verità ho accennato alcune cose, giustamente che il sindaco ha detto ci sono varie altre, sicuramente se ci mettiamo lì in un paio di sedute riusciamo anche a sviscerare tante altre iniziative. Grazie.
Prego, consigliere Postal, prego.
Ah, grazie Presidente. Sì, tornando sul discorso del piano traffico attualmente in vigore, presenta i tre scenari, quelli che in parte adesso saranno anche magari superati perché presentati scenari a breve, medio, lungo termine, che di per sé prevedono già il grande, diciamo a grandi linee, quella che è la viabilità di Levico e che tutto sommato finora non ha subito grandi modifiche, però effettivamente un lavoro di commissione potrebbe essere quello di cominciare a dare delle indicazioni inserendo anche le nuove prospettive, nuovi progetti previsti su Levico per dare delle indicazioni a un eventuale tecnico poi di redigere una modifica, un'integrazione, una variante o un piano traffico ex novo, per cui effettivamente il problema che ci eravamo posti anche in commissione era quello appunto di valutare tutte le criticità che finora non sono state prese in considerazione dal piano traffico attuale, oppure che non sono state messe in opera. Grazie.
Prego, Assessore Bertoldi.
Niente, innanzitutto buonasera a tutti. Per quanto di competenza, ovviamente, anch'io non voglio ripetere quanto detto da chi mi ha preceduto, però sicuramente un passaggio di condivisione tra quello che è il ragionamento fatto dall'esecutivo e dalla maggioranza su quello che dovrebbe essere un po' la Levico del futuro, che piano piano sta prendendo corpo, e avere un passaggio di condivisione attraverso una commissione per meglio sviscerare e per meglio trovare quello che possono essere le criticità o piuttosto le opportunità, in maniera tale da uscire con un documento condiviso comune da dare in mano a chi verrà incaricato di redigere un piano un piano del traffico. Questo ovviamente in maniera successiva a quello che abbiamo già in adozione. Sicuramente i passi che stiamo facendo sono importanti e andranno a modificare sostanzialmente quello che è un po' il discorso della Levico del domani. Noi dobbiamo avere questo passaggio di condivisione il più ampio possibile, in maniera tale da dare a chi sicuramente ci precederà, perché andremo a guardare in là di 10-15 anni, insomma, per cui questo deve essere il più condiviso possibile, solamente questo.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi.
Sì, grazie Presidente. No, spero che questa condivisione ci sia veramente, perché fino ad ora abbiamo sempre trovato tutto pronto da decidere all'ultimo momento, non tutto già preventivato, già la Levico del futuro probabilmente l'amministrazione ce l'ha in mente, almeno che le varie criticità che possono sorgere da questa Levico del futuro, almeno condividere almeno quello, speriamo sia possibile. Magari i prossimi progetti, questa è una discussione da fare magari un anno o due fa. So che l'assessore Bertoldi mi sta deridendo, non capisco perché, però penso sia che la condivisione vada fatta prima, non dopo.
Prego, Assessore Bertoldi.
Ovviamente non voglio mancare di rispetto a nessuno, capiamoci. Non la sto deridendo, facevo solo un sogghigno per dire che sicuramente la condivisione fa parte di questa amministrazione. Il discorso dell'Alvico del futuro non è una cosa fatta, partorita e già in mano a tutti. Sta crescendo, abbiamo dato l'inizio, sta crescendo e questo è sicuramente una tappa importante per avere un Alvico migliore. Ci mancherebbe, non vorrei mai.
Prego, Sindaco.
No, ma fuori da ogni polemica, colgo positivamente lo spunto. Non c'è mai stata nessuna intenzione da parte dell'amministrazione di escludere nessuno. Ci sono degli step, alcuni step sono degli step che impostano, e questo ritengo sia un compito dell'amministrazione, di prendersi la responsabilità di fare alcune scelte. Dopo, quando queste scelte vanno poi calate, diciamo, in quello che è la complessità di un lavoro, credo che in questo caso i lavori di commissione siano estremamente preziosi. Questa amministrazione ha già lavorato in modo, sta lavorando in modo importante con le commissioni, quindi mi sento di dire, ma fuori dalle polemiche, proprio non esiste nessun tipo di preclusione. Dico anche che su alcune scelte, insomma, l'amministrazione prende posizione, l'abbiamo già detto tante volte, l'Alvico del futuro non è frutto di un progetto che è nato nella nostra testa, ci siamo tenuti nascosto, è stata un'opportunità che abbiamo colto, un'opportunità, il pezzo che abbiamo condiviso finora, che è il progetto appunto che abbiamo sottoscritto insieme con la provincia, ma intorno a quello adesso evidentemente c'è tanto da costruire, più condividiamo, meglio lo facciamo tutti, ma io sono anche del parere che, ripeto, le idee nel momento in cui si comincia ad affrontare problemi che diventano complessi, e sicuramente il tema della viabilità e del traffico è un problema complesso che deve essere anche visto ovviamente traguardando un futuro che non è domani mattina, ma che possa prevedere, a prescindere dal municipio, le scuole eccetera, anche queste realizzazioni, cosa, che tipi di cambiamento porteranno, un lavoro di team sia importante.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Ecco, no, volevo riprendere sulla condivisione, forse quello che intendeva il consigliere Filippi era inteso sul discorso, ad esempio, della riqualifica del lago di Levico, in cui c'era stato l'impegno ai tempi da parte dell'amministrazione di condividere l'iter di progettazione, le varie scelte, e al di là di un consiglio informale in cui abbiamo preso di fatto lo stato dell'arte del preliminare e non abbiamo poi più condiviso, non c'è stato più portato niente all'ordine dell'evoluzione dei lavori, lo stato di fatto dei lavori, questo era stato preso impegno come a parte della giunta, e forse lui voleva intraprendere questo discorso, che effettivamente ci sia poi la condivisione, era solo in merito a un riferimento di questo tipo. Sulla questione della viabilità, mi fa piacere che insomma siano state accettate le varie integrazioni, volevo solo fare un discorso che per il discorso di Levico Futura, quando prenderemo il discorso di traffico e di viabilità, dovremmo avere anche ben presente quale sarà la direttura di arrivo di questo progetto, perché discutere di viabilità quando non sappiamo bene quali saranno le varie azioni puntuali sul territorio è un po' difficile, no? Perché bisogna anche sapere andare in parallelo queste due cose, piano traffico, viabilità, devono andare in parallelo a quello che è la destinazione finale di un paese, nel senso che se io poi realmente faccio l'intervento di spostare il municipio in centro città, lì poi organizzo anche la viabilità, però se non lo faccio è inutile organizzare la viabilità lì se poi non faccio quell'intervento, quindi bisognerà avere presente alcuni step, perché è inutile organizzare un piano traffico tra virgolette se non si sa bene dove andremo a parare, quindi insomma sarà bene che quando lavoreremo come commissione avremo anche degli indizi da parte della maggioranza su dove stiamo andando a parare su questo discorso, per fare un bel lavoro di commissione, perché avete appena detto che non è un progetto definito ma un progetto in evoluzione, allora va benissimo, però noi dobbiamo avere le idee chiare come commissione per valutare tutte le zone del piano traffico, sennò come facciamo a valutare una viabilità se non abbiamo idea di alcuni interventi? Esempio, no, se io poi in una zona sposto tutti gli uffici tecnici in una zona del centro, devo sapere se creare una viabilità o creare un piano traffico funzionale all'infrastruttura oppure lasciar perdere, perché evidentemente non vado a fare quell'intervento. E questo sarà obbligo, secondo me, da parte della giunta e da parte dell'amministrazione, informarci dei vari step per poter lavorare bene con la commissione. Penso che anche gli altri consiglieri siano di questo avviso, almeno. Se no abbiamo difficoltà a ragionare su alcuni ambiti, no? Giustamente, perché diventa difficile, no?
Ha chiesto la parola al consigliere Filippi, prego.
La mia voce non era sicuramente critica o altro, e solo che essendo io presidente della prima commissione da più di un anno che non ricevo un incarico, e allora mi chiedo, sono un po' titubante sul fatto che vengano dati questi incarichi alle commissioni, tutto lì, e allora mi vengono un po' i dubbi. L'ultimo incarico è stato quello terminato prima del 2014, terminato e analizzato durante tutto l'anno, è stato novembre 2014 l'incarico dato per la Polizia Municipale, e quindi è per quello che ho un po' volevo stimolare l'amministrazione a dare incarico e sfruttare la risorsa che sono le amministrazioni. Poi non so se continua a ridere l'assessore Bertoldi, a me dà fastidio, scusa, è più forte di me, io non tollero che mi venga riso in faccia quando parlo, basta.
Prego, assessore Bertoldi.
No, assolutamente sono d'accordo con Perina, nel senso, se vogliamo sederci attorno al tavolo con una commissione, dobbiamo avere dei paletti fissi, e questa la maggioranza, l'esecutivo ce li ha, perché altrimenti non arriviamo da nessuna parte. Semplicemente questo, mi trovo completamente d'accordo con lei.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola, quindi chiedevo la disponibilità eventualmente, ma mi sembra di averla già intesa, del proponente di questo ordine del giorno ad emendarlo secondo le osservazioni pervenute dal consigliere Lancerin e ancora prima dal sindaco, però ho cercato di scrivere una frase. Io do lettura, eventualmente mi dite se può andare bene o no. Quindi il testo è: chiedo di dare incarico ad una commissione consigliare, e qui sarebbe così: di evidenziare le criticità di viabilità e di traffico sul territorio di Levico e di stilare le linee guida al fine di poter incaricare i professionisti che studieranno e realizzeranno il piano traffico necessario ai futuri scenari della Levico del futuro. No?
Leggerai nuovamente quello del consigliere Cancellini.
Integrare con quello che ha detto il sindaco, cioè quello di poi.
Se c'è qualche parola, ditemi, se no, altrimenti se volete lo rileggo, consigliere Beretta. Allora, di evidenziare le criticità di viabilità e di traffico sul territorio di Levico e di stilare le linee guida al fine di poter incaricare i professionisti che studieranno e realizzeranno il piano traffico necessario ai futuri scenari della Levico del futuro. E realizzeranno il piano traffico
necessario agli scenari della Levico del futuro, o ai futuri scenari di Levico.
Ai futuri scenari di Levico, io direi. Allora, nella frase finale direi, facciamo il piano traffico necessario ai futuri scenari di Levico Terme, insomma. Se siete d'accordo, io passo questo testo poi anche al segretario e metto in votazione un ordine del giorno così modificato. Chi è d'accordo? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Pertanto, il punto numero 4, l'ordine del giorno, viene approvato con 15 voti e emendato come abbiamo appena detto. Siamo al punto numero 5, si tratta di una variante al piano regolatore generale del Comune di Levico Terme per aggiornamento del piano generale di tutela degli insediamenti storici PGTIS e censimento del patrimonio edilizio tradizionale montano, adozione definitiva. Ecco, prima di passare la parola alla relatrice, la vice sindaco, ecco, richiamo la questione della incompatibilità. Quindi invito i consiglieri che, ai sensi dell'articolo 14, di cui tutti siete stati informati sia in sede di convocazione del Consiglio Comunale e anche in sede di capigruppi, che qualora, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 29 del 1963, poi modificata per ultimo dalla legge regionale 1 del 2013, è in una situazione di incompatibilità, o ha presentato il modulo di dichiarazione, oppure è sufficiente che anche in questo momento si alzi in piedi ed esca dalla seduta di consiglio comunale. Se credete, vi leggo i passaggi centrali dell'articolo 14, dove si dice chi è incompatibile. I componenti di organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante le trattazioni di detti affari. In particolare, leggo questo comma 2 che riguarda appunto la pianificazione urbanistica. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado, ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. Ecco, mi sembra che questi due commi erano quelli più importanti di questo articolo 14, quindi io mi fermerei qui. Quindi alcuni consiglieri ho visto che si sono già allontanati, ecco, quindi questa è la norma generale, quindi invito tutti i consiglieri a fare mente locale se possono trovarsi in questa situazione. Torno a ripetere, dichiarazione oppure anche semplicemente l'allontanamento dalla sede consiliare è sufficiente per rispettare il dettato di questo articolo 14. Ho capito, un atto di maggioranza. E poiché anche il consigliere Perina, che avevo nominato come scrutatore, è uscito, devo nominare un altro componente di maggioranza, quindi chiedo alla disponibilità al consigliere Lancerin. Tutti d'accordo? E al punto 1 avevo nominato come scrutatore Emilio Perina, che però è uscito per incompatibilità. A norma del regolamento ci vogliono due scrutatori e quindi ho chiesto la disponibilità al consigliere Lancerin. D'accordo? Tutti d'accordo? Sì? Ecco, quindi adempiuto questo aspetto regolamentare, comunque molto importante per la legittimità del punto, passo la parola alla relatrice, vice sindaca Freisinger, prego.
Grazie Presidente. Porto all'attenzione di questo Consiglio l'approvazione in via definitiva del Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici del Patrimonio Edilizio di Tradizionale Montano. Forse vale la pena di fare un piccolo excursus storico di questa variante poi del PRG, che nasce attraverso una delibera di giunta del dicembre del 2008, attraverso una convenzione con l'allora comprensorio Alta Valsugana, ora Comunità di Valle, che nel gennaio del 2009 ha preso appunto ha firmato la convenzione con questo comune per la redazione di questo piano. Un piano che ha comportato la disamina di circa 900 immobili che sono appunto che si trovano nel centro storico e nelle, diciamo, Vetriolo, Bezzena e comunque nella parte, diciamo, montana del comune di Levico. La valutazione che è stata fatta una valutazione rispetto alle condizioni esistenti, a quello che si sarebbe potuto fare, quindi interventi edilizi per la ristrutturazione, per la sistemazione di questi immobili. È stato un lavoro, come ben potete immaginare, piuttosto pesante, che ha comportato naturalmente un certo impegno da parte sia della comunità, ora ripeto, era allora il comprensorio, ora Comunità di Valle, del nostro servizio urbanistico. Colgo l'occasione per ringraziare sia il servizio urbanistico della Comunità di Valle, sia il nostro servizio urbanistico, l'ingegner Barbara Ecker, per il lavoro che hanno svolto. La prima adozione quindi ha visto poi l'approvazione in questo Consiglio Comunale nell'ottobre del 2013. Il piano quindi poi è stato pubblicato. In seguito alla pubblicazione del piano ci sono stati delle osservazioni da parte di privati, di professionisti del territorio. In realtà sono state 20 osservazioni presentate che rispetto alla mole insomma, del piano stesso insomma, sono abbastanza, un numero abbastanza esiguo. Naturalmente poi il piano è stato visionato dalla Provincia Autonoma di Trento, il Servizio Urbanistico, il quale ha rilevato con una nota del mi pare aprile del 2014 alcune criticità. Fra queste diciamo che la principale poteva essere rappresentato dal fatto che nella prima adozione si erano individuate delle categorie di intervento da effettuare sugli immobili che possono essere riassunte, diciamo, nella, magari le leggo proprio per non dire qualcosa che non è corretto. Sempre che io le trovi, restauro, risanamento conservativo, era stato inserito un risanamento di tipo B, una ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione e poi demolizione senza ricostruzione. Ecco, il tipo di risanamento di tipo B era un tipo di intervento che non era previsto dalla normativa provinciale e quindi non era possibile inserirlo. In realtà nelle more della prima adozione ci sono stati degli interventi legislativi che appunto hanno portato anche a questa modifica. Per esempio ricordo la legge provinciale 27 dicembre 2012, la numero 25, che appunto ha definito gli interventi di ristrutturazione e di risanamento, e poi ultima, quella che è la legge nuova, diciamo così, dell'urbanistica, la legge 15 del 2015. Quindi nella modifica assolutamente necessaria tra la prima adozione e la seconda è stato modificato il risanamento di tipo B. Quindi abbiamo dovuto rivedere tutte le schede per inserire gli interventi degli immobili e riclassificarli nel risanamento conservativo oppure nella ristrutturazione. Poi ci sono state delle correzioni di refusi, se vogliamo, anche, e quindi ci sono stati degli adeguamenti normativi. In più abbiamo dovuto anche prevedere, per quanto riguarda il patrimonio edilizio montano, anche rivedere gli immobili, in quanto dovevano essere individuati alcuni immobili da inserirli in quelli che sono stati chiamati e definiti poi gli edifici storici sparsi, perché possano servire ad una residenza non di tipo ordinaria, perché in questi immobili di tipo storici che sono presenti insomma nel patrimonio montano non si può più prendere una residenza ordinaria, e quindi dovevamo individuare quali tra questi edifici possano essere definiti edifici sparsi. Le modifiche fatte dunque a questa variante del PRG sono state insomma articolate, e quindi sono state fatte gli adeguamenti normativi di cui vi avevo detto, nella fattispecie relativamente alla legge 15, anche che è quella l'ultima insomma del 2015, e poi appunto una serie di adeguamenti anche proprio relativamente alle norme di attuazione degli insediamenti. Sono stati corretti dei refusi, sono stati aggiunti e modulati, insomma, per una maggiore anche comprensione della situazione. Il lavoro quindi è stato piuttosto importante, certosino, e quindi ci è voluto insomma un po' di tempo. Ora, naturalmente, quando il tecnici ci hanno consegnato questo elaborato, noi lo abbiamo valutato come parte politica e abbiamo cercato di apportare delle ulteriori modifiche che possano in qualche modo rispecchiare, che hanno rispecchiato per la verità lo spirito della legge 15. Le modifiche che i tecnici hanno apportato nell'elaborato sono quindi una rimodulazione delle categorie di intervento, quindi abbiamo detto sono state scelte al posto del risanamento di tipo B, è stato scelto di posizionare degli immobili con il risanamento conservativo e anche con la ristrutturazione edilizia. Nel contempo abbiamo adeguato anche l'impianto normativo per quanto riguarda la sopraelevazione che viene riportata all'articolo 105 della legge 15 del 2015. Voi sapete il problema che è stato scomparso anche sui giornali proprio della sopraelevazione delle cosiddette soffitte. E quindi, già che eravamo in itinere per la seconda adozione, per l'adozione definitiva, abbiamo anche deciso di aggiornare il PGTIS proprio con questa normativa. Anche qui è stata fatta una scelta da parte dei tecnici di individuare delle sopraelevazioni che potessero in qualche modo anche andare, se vogliamo, al di là della normativa dettata dall'articolo 105. Quindi sono stati scelti, valutati per la verità, una serie di immobili su cui poi è stata definita l'aumento di, come dire, la sopraelevazione di questi immobili, fuori da quello che è la previsione, ripeto, dell'articolo 105,1. Quindi abbiamo applicato l'articolo 105, il comma 2, e quindi è stato, come dire, individuato una serie di edifici che potevano sopraelevare con le caratteristiche che abbiamo inserito nell'articolato delle norme di attuazione. Per quanto riguarda quindi le modifiche fatte dalla parte, diciamo, tecnica, questo è lo stato dell'arte. La parte, diciamo, politica, quindi la nostra giunta, ha deciso nello spirito, ripeto, della normativa provinciale 15 del 2015 di permettere, fra virgolette, una maggiore riqualificazione del centro storico proprio per evitare poi il consumo del territorio. E quindi anche sugli immobili che non sono stati oggetto di valutazione per la sopraelevazione, è stato comunque ritenuto meritevole di poter applicare una sopraelevazione nei termini che poi sono specificati anche dall'articolo 105 stesso. È probabile che l'articolo 105, essendo una norma generale, possa comunque venire applicato normalmente, però in ogni caso abbiamo ritenuto di fare un emendamento alle norme di attuazione perché questo sia in maniera cristallino definito. Parimenti, visto che abbiamo scelto, appunto, valutato degli immobili come categoria di intervento che sono passati dalla ristrutturazione di tipo B, che aveva lo scopo praticamente di modificare e di permettere qualcosa di più rispetto al risanamento conservativo e puro e semplice, allora abbiamo cercato anche qui di modulare quelle che sono le categorie di intervento in modo leggermente diverso. Quindi oggi noi proponiamo alla vostra approvazione il PGTIS come lo avete visto sia in maggioranza sia in un consiglio informale che abbiamo fatto e che quindi con tutte le modifiche che è stato proposto dalla parte, diciamo, tecnica. Poi abbiamo due emendamenti che parimenti mettiamo alla vostra approvazione e che quindi adesso provvederò a leggere proprio perché mi pare corretto, insomma, perdere un attimo di tempo per, come dire, puntualizzare quali sono state le modifiche apportate invece dalla proposte per la verità dalla Giunta. Per quanto riguarda l'ampliamento in sopraelevazione per altri edifici, noi proponiamo l'articolo 27 bis da inserire poi nelle norme di attuazione. Provvedo a leggere. In tutti gli edifici del centro storico, anche a carattere sparso, ad esclusione degli edifici assoggettati a restauro, esclusi dalla disciplina di quel precedente articolo 27, è ammessa per una sola volta la sopraelevazione del sottotetto nella misura sufficiente al raggiungimento dell'altezza media ponderale di 2,20 m per i locali destinati ad abitazione permanente e di 2,10 m per gli altri locali. L'altezza media ponderale è da calcolare come rapporto fra il volume abitabile e la superficie abitabile. Per superficie abitabile si intende la superficie che in ogni punto presenta un'altezza minima interna netta pari a 1,30. Per volume abitabile si intende il volume sotteso dalla superficie abitabile come prima definita. Gli spazi di altezza minima interna netta inferiore a 1,30 non sono da computare né ai fini del calcolo della superficie abitabile né ai fini del calcolo del volume abitabile. L'ampliamento in sopraelevazione di quel presente articolo non può superare il limite massimo di 1 metro. Si attua variando la quota d'imposta delle coperture deve essere finalizzata al recupero di sottotetti a fini abitativi, sia per la realizzazione di una nuova unità abitativa che per l'ampliamento di un'unità abitativa direttamente sottostante il sottotetto, purché a questa unita funzionalmente mediante un collegamento verticale interno diretto. La richiesta di sopraelevazione deve essere presentata sulla scorta di una specifica relazione tecnica che dovrà contenere una dettagliata analisi dello stato di fatto, una verifica relativa ai caratteri tipologici dell'edificio, una specifica analisi che evidenzi le qualità architettoniche più rilevanti dell'edificio, l'individuazione degli elementi strutturali o decorativi da conservare, una dettagliata documentazione fotografica dell'immobile. L'ampliamento deve rispettare tutte le prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 27 delle presenti norme ed è subordinato al parere della CEC. Gli uffici comunali potranno esperire specifici sopralluoghi atti a verificare lo stato di fatto dell'edificio. La CEC, nel caso in cui lo ritenga necessario, ha facoltà di vincolare l'intervento a specifiche prescrizioni. Esclusa la possibilità di sopraelevare sulla scorta del presente articolo, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione totale del fabbricato, anche nell'ambito della ristrutturazione edilizia, di quell'articolo 24,2, ultimo allineo, ai sensi dell'articolo 106 della legge provinciale 15-2015. L'applicazione del presente articolo non richiede la modifica degli elaborati del piano. Per quanto riguarda invece il risanamento conservativo, l'articolo 23 che viene proposto di sostituire a quello delle norme di attuazione recita così: gli interventi di risanamento conservativo sono quelli definiti all'articolo 77,1 lettera D della legge provinciale 15-2015. A tal fine, sulle unità edilizie classificate nella categoria del risanamento conservativo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro disciplinati dai precedenti articoli, sono ammesse le sotto elencate opere. Ripristino degli elementi originali perduti e degradati relativi a intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi e serramenti, elementi architettonici e decorativi, manto di copertura, nonché a strutture di fondazione, verticali e orizzontali, scale e rampe, con impiego di materiali tecnico e congruenti, rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia degli elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento degli apparati decorativi. Rifacimento di parti limitate di muri perimetrali nel caso di prospetto aggettante sulla pubblica via portanti, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale. Per le restanti ne è concesso rifacimento. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, integrazione degli elementi strutturali anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio. Rifacimento dei solai e dei collegamenti verticali connessi, con possibilità di modifica delle dimensioni e della quota degli stessi, per adeguamento tecnologici e per il miglioramento dell'abitabilità. Modifica i fori o al sistema dei fori con possibilità di apertura di nuovi fori, nel rispetto delle caratteristiche tradizionali della tipologia dell'edificio con mantenimento dell'armonia dei prospetti esterni. Qualora i contorni originali siano in pietra, ne va salvaguardata la tipologia. Rifacimento di collegamento verticali e orizzontali esterni con materiali, tecniche e finiture tradizionali, preferibilmente nella stessa posizione. Modifica balconi e ballatoi esistenti, purché compatibili con la tipologia edilizia dell'edificio. modifica della destinazione d'uso con eventuale variazione dell'assetto distributivo interno che non alteri gli elementi strutturali. È ammesso l'inserimento di soppalche e nuovi collegamenti verticali interni a servizio degli spazi recuperati, la realizzazione e la modifica delle aperture nei muri portanti interni. Realizzazione di nuovi ascensori. I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio, purché non alterino complessivamente e significativamente i caratteri architettonici e distributivi delle facciate e delle coperture. L'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini a servizio di spazi recuperati nei sottotetti. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca. Nel rispetto della disciplina provinciale in materia, è ammessa l'installazione di pannelli solari in copertura. Il recupero dei sottotetti, ammettendosi anche la sopraelevazione dell'ultimo piano, da valutare sulla scorta di precise indicazioni architettoniche, anche in base alla forma complessiva dell'edificio in rapporto alle adiacenze. Questi quindi sono i due emendamenti. Credo che non valga la pena di leggere tutte le osservazioni, perché comunque avete avuto modo di vederle negli incontri che abbiamo fatto, quindi al momento io mi fermerei qui, grazie.
Apro la discussione su questo punto, chiedo a chi ha magari necessità di chiarimenti o integrazioni o quant'altro di chiedere la parola. Chiede la parola al sindaco, prego.
Sì, mentre qualcuno magari gli viene in mente un chiarimento, era per ringraziare del lavoro che è stato un lavoro fatto a più mani e che ha cercato di coniugare, come ha premesso la vice sindaca, una serie di necessità che abbiamo ritenuto estremamente importanti, cioè quella di chiudere il piano per permettere di lavorare, e quindi per permettere a un settore come quello in questo momento fortemente in crisi dell'edilizia di poter trovare all'interno del centro storico, rispettando un criterio stabilito correttamente di non ulteriore occupazione di territorio dalla legge provinciale, ma coniugarlo anche con una vivacità, speriamo, data dalla possibilità di intervento, quindi l'ampliamento delle chance, delle possibilità di intervento dato dalle categorie e dato anche con una puntuale individuazione delle modifiche in altezza. Quindi io penso che questa sia un'opportunità che può, in questo momento molto difficile, in particolare per un settore estremamente in crisi come quello dell'artigianato, si spera che possa essere veramente uno stimolo non solo a risistemare immobili che all'interno del centro storico fanno parte del nostro paesaggio, perché paesaggio non è solo il bosco, non è solo il lago, ma è anche il centro storico strutturato e rispettato, diciamo, in una logica storica e di rispetto appunto delle caratteristiche urbanistiche di un paese, ma contestualmente possa permettere anche di far partire, si auspica, quegli interventi che possono anche dare un circolo virtuoso, creare un circolo virtuoso di nuovo lavoro, di nuova occupazione per una categoria lavorativa oggi estremamente depressa come quella che è centrata sul settore dell'edilizia.
Nessun altro ha chiesto la parola, quindi io inviterei la vice sindaca. Prego consigliere Andreatta, prego.
Grazie presidente. Allora, come gruppo dell'UPT non posso che ringraziare l'assessore competente Freisinger per il lavoro svolto, nonché gli uffici tecnici comunali competenti in materia urbanistica e la comunità di Valle per il lavoro che questa sera hanno portato alla nostra approvazione. Mi preme però sottolineare il ruolo fondamentale che il gruppo dell'UPT ha avuto nella stesura definitiva delle norme di attuazione. In particolare condividiamo la filosofia ovviamente che il PGTIS deve essere uno strumento, come è stato detto sia dall'assessore che dal sindaco, che dà più opportunità ai cittadini di poter investire negli edifici che fanno parte del centro storico, anche secondo la filosofia della norma provinciale che spinge a una conservazione del territorio, quindi a dare sempre meno spazio a nuove edificazioni che sono all'infuori del centro storico, e quindi noi condividiamo in pieno questo spirito della legge e ci siamo, come dire, battuti fin dall'inizio affinché questo sia uno strumento che dà sempre più possibilità, che sia più snello, che sia più coerente con le possibilità di iniziativa, di investimento e di realizzazione da parte dei cittadini che hanno effettivamente ancora voglia di insediarsi nel centro storico, nonostante i limiti che questo ovviamente porta, perché siamo coscienti tutti che vivere in un centro storico porta a una serie di limitazioni, spazi ridotti, ambiti di consortili che spesso sono oggetto di come dire, limitazioni per quanto riguarda la vivibilità nel centro storico, però sicuramente questo strumento va nel senso di favorire rispetto a quella che era la normativa previgente. Il gruppo PT nell'ultimo periodo è riuscito a dare una sensibile modifica a quella che era l'interpretazione che era stata data in un primo momento alla categoria relativa al risanamento conservativo, con una serie di emendamenti che poco fa l'assessora Freisinger ci ha nel dettaglio spiegato e letto uno ad uno, e poi anche nella definizione di quello che è il nuovo articolo emendato, che mi sembra di ricordare il 27 bis, inerente appunto all'attività di sopraelevazione degli edifici all'interno del centro storico. Quindi voglio con questo ribadire insomma che il nostro ruolo è stato fondamentale per questa stesura e speriamo che sia un ulteriore strumento in grado di dare, come ha detto il sindaco poco fa, sviluppo a un settore che è quello dell'edilizia, che è in effetti molto sofferente, e quindi sicuramente daremo il nostro voto favorevole. Grazie.
Non ci sono altre richieste di parola, pertanto torno a richiedere alla vice sindaca di dare lettura del deliberato.
Grazie. Delibera di adottare definitivamente i sensi per gli effetti del combinato disposto articolo 39 variante al PRG comma 1 l'articolo 37 adozione del PRG comma 8 della legge provinciale 12 agosto 2015 numero 15 la presente variante al piano regolatore generale del comune di Levico Terme per aggiornamento del piano generale di tutela degli insediamenti storici PGT e censimento del patrimonio edilizio tradizionale montano predisposto dalla comunità di Valle Alta Valsugana e Bersentol servizio urbanistica dell'ufficio sviluppo urbanistico del territorio del comune di Levico e costituita dagli seguenti elaborati che vi prego di dare per letti perché sono una sorta davvero molto lunga di elaborati. Detto ciò, di dare atto che la presente variante non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di cui l'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005 numero 6, nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico. Di dare atto che secondo quanto specificatamente disposto articolo 36, comma 3, scusate, dell'articolo 3 bis, comma 8, lettera G del DP. Decreto Presidente della Provincia 14 settembre 2006 numero 1568, la presente variante non è soggetta a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questo punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli 10, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno. Chiedo anche di esprimervi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno. Pertanto il punto numero 5 viene approvato con 10 voti e la votazione si conclude questa sera senza dover fare una seconda convocazione per domani sera. Chiedo anche ai consiglieri fuori di potete rientrare. Continuiamo quindi con la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno. Siamo al punto numero 6. Abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Nova Ledo. Relatore il Sindaco, quindi passo la parola al Sindaco.
Grazie. Dunque, avevamo approvato lo scorso Consiglio il progetto di gestione associata. Credo di non dover riepilogare tutte le premesse che hanno portato, diciamo, alla presentazione e all'approvazione di quel progetto di gestione associata, perché prevedeva l'associazione fra dei comuni, come previsto dalla provincia, dal decreto della provincia di Levico Terme e di Nova Ledo, e il proseguire con la redazione di una convenzione per la gestione associata delle funzioni fra i due comuni. Oggi siamo qui a portare questa seconda parte che va evasa entro il mese di luglio. La convenzione che è stata adottata è una convenzione tipo che segue, diciamo, uno schema che quasi tutte le convenzioni, quasi tutte le gestioni associate stanno adottando, ed è una convenzione che fa riferimento in larghissima parte al progetto di fusione. Quali sono le novità che porta lo schema di convenzione? Lo schema di convenzione, al di là dell'oggetto, dicevamo che è uguale a quello del progetto, al di là dei servizi e dell'ordine di partenza dei vari servizi comunali che vengono gestiti in associazione, che anche è previsto dal progetto, ma che ricordo sono subito dal 1 agosto 2016 obbligatoria questa la segreteria generale, personale e organizzazione, e in aggiunta al secondo servizio che andava associato obbligatoriamente, noi abbiamo scelto servizi relativi al commercio, e poi c'è un'addizione altri servizi generali, che sono quei servizi, il cerimoniale, i controlli interni, la valutazione, che sono associati a ogni funzione comunale e che sono gestiti direttamente dalla segreteria. Dal 1 gennaio 2017 partiranno tutti gli altri servizi che vedete elencati, e così come avevamo già previsto peraltro appunto nel progetto. Abbiamo approvato anche con separata convenzione insieme col Comune di Nova Ledo, rammento, la gestione associata per quello che riguarda le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavoro, servizi e forniture, cosiddetta convenzione degli appalti, che viene gestita con Pergine e che quindi a sua volta associa sia per il Comune di Levico che per il Comune di Pergine, che entrambi associano altri comuni in gestione associata, all'interno dello stesso della stessa associazione, quindi tutti i comuni associati con Pergine e Levico e Nova Ledo nello stesso ambito. La novità della convenzione prevede chiaramente l'organo di governo della gestione associata, che è la conferenza dei sindaci. Conferenza è una parola grossa, essendo in due, quindi siamo i due sindaci dei due comuni. Le decisioni della conferenza dei sindaci vengono espresse attraverso il voto favorevole di entrambi i sindaci. La convocazione è disposta di regola dal sindaco del comune capofila, che è il comune di Levico Terme, ma anche su richiesta del sindaco del comune di Nova Ledo. Ci sono poi una serie di specifiche previste in convenzione, appunto, che sono il fatto che alla seduta della conferenza partecipa il segretario generale del comune di Levico come funzione di verbalizzante, che sarà il segretario della gestione associata. E chiaramente la conferenza dei sindaci periodicamente deve verificare, come in tutte le convenzioni di servizi, l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento, che non implicano necessariamente modificano della convenzione che andiamo ad approvare. L'organizzazione della gestione associata, si dice appunto qua in convenzione, sarà svolta secondo le regole e i principi stabiliti del progetto. Il personale del comune, dei due comuni, possono svolgere le proprie prestazioni per entrambi gli enti aderenti. Il comune capofila sarà il comune di Levico Terme e quindi la sua struttura organizzativa si estende a tutta la gestione associata, anche riguardo alle competenze gestionali affidate ai responsabili di servizio. I responsabili dei servizi della gestione associata, considerata l'organizzazione estremamente ridotta del comune di Nova Ledo, coincidono con i responsabili di servizio del comune di Levico. E compete al sindaco la nomina dei responsabili di servizio d'ufficio ulteriori, eventuali, d'intesa con la conferenza dei sindaci. Le funzioni segretarili: il segretario comunale del comune di Levico sarà titolare delle funzioni segretarili di entrambi i comuni. Alla vicesegretaria ad esaurimento del comune di Nova Ledo, è l'addizione che viene assegnata ai segretari, diciamo, dei comuni che vengono associati, spetta l'esercizio delle funzioni segretarili presso l'ente di Nova Ledo. possono essere svolte anche dal vice segretario generale del Comune di Levico solo in caso di assenza del segretario generale e della vice segretaria ad esaurimento. Presso il Comune di Levico, in assenza o impedimento del segretario generale titolare, le funzioni segretarie sono esercitate dal vice segretario generale ed in caso di assenza di quest'ultimo dalla vice segretaria ad esaurimento, quindi da noi c'è la scalettatura con intervento ultimo. Ricordo che il segretario comunale, peraltro, in coincidenza con la partenza dell'associazione con Novaledo, cessa le funzioni di gestione associata con il Comune di Fierozzo, con cui avevamo una convenzione di associazione che va a decadere perché il Comune di Fierozzo obbligatoriamente rientra anche la funzione segretarile nella convenzione che farà con Pergine. I comuni mettono a disposizione della gestione associata tutto il personale presente della propria dotazione organica, ad eccezione del personale della biblioteca comunale di Levico Terme, che rimane esclusiva di competenza esclusiva del Comune di Levico. E per quello che riguarda la gestione del personale è stata fatta una distinzione, ovvero il rapporto organico degli addetti, dei dipendenti all'ente di appartenenza e il rapporto alla gestione cosiddetta funzionale. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, viene disciplinata quindi in modo distinto il rapporto di impiego, di dipendenza da parte dei dipendenti comunali e il rapporto di servizio funzionale. Quello di dipendenza è in capo all'ente di rispettiva appartenenza, questo vuol dire che i dipendenti del Comune di Novaledo rispondono dal punto di vista del datore di lavoro al Comune di Novaledo e quelli del Comune di Levico al Comune di Levico. Quindi questo trova la sua disciplina, poi per quanto non previsto nella convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'ente di appartenenza, che rimane inalterato. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico, economico, accertamenti di responsabilità, sanzioni disciplinari, eccetera, eccetera. La gestione invece funzionale spetta al Comune capofila e per esso, come responsabile del personale di tutta la gestione associata, al segretario generale e dai responsabili di servizio, che ricordo sono quelli di Levico. Ai vice segretari possono essere affidati compiti di gestione del personale nei comuni su delega del segretario generale del Comune di Levico. Le graduatorie di concorsi o selezioni pubbliche dei comuni della gestione vigenti alla data del 1 agosto eventualmente in essere potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza per eventuali esigenze di assunzione di personale da parte di entrambi i comuni della gestione, fatti salvi poi tutti i vincoli sulle assunzioni esistenti. Il personale della gestione associata potrà utilizzare i mezzi di entrambi gli enti, essendo questi a servizio dell'intera gestione associata. I comuni prendono degli impegni che sono quelli di modificare i propri regolamenti e procedure per uniformare le regole comuni, allineare se necessario le norme organizzative che impattano sulla gestione associata, eventualmente presenti negli statuti comunali al fine di assicurare la massima snellezza e efficienza nella gestione, adottare un nuovo regolamento di organizzazione della gestione associata unico per i comuni, nelle more di questa adozione sarà applicato il vigente regolamento di organizzazione del Comune di Levico che è capofila, dotarsi di una modulistica omogenea e uniformare procedure, prassi operative e interpretative. Rapporti finanziari, la ripartizione fra i comuni associati dei costi relativi alla gestione associata dovrà essere coerente con gli obiettivi di risparmio finanziario esposti nel progetto e con il rispetto del piano di miglioramento del Comune di Levico Terme. Dovrà inoltre rispettare i principi dell'unicità del riparto per tutta la gestione associata, della semplicità e sostenibilità per tutti i comuni. Quali sono le spese soggette a riparto fra i comuni? Beh, intanto la spesa del personale viene ripartita sulla base della titolarità del rapporto giuridico organico, cioè i dipendenti del Comune di Novaledo li paga Novaledo, quelli del Comune di Levico li paga il Comune di Levico. Il personale in servizio esclusivo presso gli enti non è oggetto di riparto, ad esempio il personale della biblioteca di Levico. Per la gestione IMIS il costo sarà addebitato al Comune di Novaledo proporzionalmente all'utilizzo del servizio, per la elaborazione dei cedolini paga proporzionalmente con il costo del personale che si occupa dell'elaborazione. L'obiettivo è quello di garantire una compensazione di prestazione di servizi, quando questo non è possibile viene effettuato un monitoraggio del tempo impiegato presso ciascun ente ai fini della ripartizione della spesa che viene addebitata all'ente associato. Spetta alla conferenza dei sindaci approvare annualmente il preventivo delle spese di rendiconto. Con l'approvazione del preventivo si stabiliscono modalità, tempi delle regolazioni contabili fra gli enti e la conferenza può, nel rispetto dei principi e criteri sopraesposti, introdurre specificazioni e dettagli nel riparto della spesa. La convenzione decorre dal 1 agosto 2016 e scade il 31 luglio 2026. È rinnovabile mediante provvedimento espresso da parte dei comuni aderenti. Per quello che riguarda le controversie, l'ultimo articolo specifica che qualora non definite in via bonaria fra le parti nella conferenza dei sindaci, si provvederà a riunire personalmente capofila la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo su richiesta scritta di uno dei due sindaci, le giunte comunali, alle quali competerà risolvere i contrasti eventuali. Quindi parte la gestione associata, come abbiamo, ho già avuto modo di dire, un esercizio che non è banale, perché indubbiamente sarà un esercizio impegnativo, ma che va nella logica della riforma della pubblica amministrazione. Che succederà? Nella pubblica amministrazione è in corso una profonda rivoluzione che deve fare i conti con la continua contrazione delle risorse e il tentativo di mantenere inalterati o di migliorare, se possibile, la qualità e il numero dei servizi pubblici che vengono erogati. Questo può essere fatto cercando di aiutarsi, di darsi una mano fra enti. Evidentemente gli enti territoriali hanno davanti due strade: una è quella delle fusioni, che sono state praticate in modo importante nel Trentino. Si è parlato molto delle fusioni che sono fallite, ma forse si è perso di vista le tante fusioni che sono andate a buon fine, che sono partite, che si stanno riorganizzando. E come diciamo alternativa invece le gestioni associate obbligatorie, rese obbligatorie dalla provincia, e che hanno diciamo anche queste uno scopo di razionalizzazione, di miglioramento del servizio, tenendo conto della diminuzione delle risorse che saranno a disposizione. È un esercizio che tutti gli enti pubblici devono fare obbligatoriamente. Chi dice di no evidentemente non è consapevole dello scenario che abbiamo di fronte, che è uno scenario, soprattutto per quello che riguarda la spesa corrente, difficile, perché se gli investimenti possono essere magari posticipati, possono essere rimandati, possono essere ridimensionati, ecco, la spesa corrente, i servizi quotidiani ai cittadini che sono abituati a ricevere, dobbiamo cercare veramente di garantirli il più possibile.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi, prego.
Sì, ribadendo anche sul consiglio precedente, magari quello che avevamo detto, noi ci asterremo come impegno per Levico a questa votazione, perché in primo luogo perché ci sembra e siamo convinti sia difficile questa gestione e possa portare, anzi sicuramente porterà dei disagi, complichi anche i servizi che noi potremo dare ai cittadini, rallentando proprio quello che potrebbe essere la gestione, in quanto anche già il fatto che la prima cosa che viene fatta per snellirla è creare questo parlamentino, dove tramite questo parlamentino dopo con la conferenza di sindaci governerà diciamo quella che è la macchina lavorativa. E poi anche ci asterremo anche perché è stata data la disponibilità da parte del Comune di Levico senza chiedere a nessuno una condivisione prima, come si è stato detto, che non c'è stata nessuna condivisione. Il Comune di Levico ha dato la disponibilità alla provincia per fare questa, diciamo, questa aggregazione di servizi, senza mai condividere con la minoranza o con, non so se gli altri consigli di maggioranza magari ne erano a conoscenza, presumo di sì. E quindi proprio tornando sul nostro stesso discorso, ci asterremo per quello, perché ci sembra nebuloso e complicato da gestire.
Ha chiesto la parola al consigliere Perina, prego.
Sì, allora, premesso il discorso che tutto ciò che viene fatto nell'ottica di una riduzione dei costi e del risparmio ci vede sicuramente favorevoli anche per quanto riguarda il gruppo Impegno per Levico, sicuramente noi non ci stiamo con questo astenendoci, opponendo a una logica di riduzione dei costi come il sindaco ha sottolineato prima. Noi volevamo fare un ragionamento anche politico alla base di questa scelta. Noi vediamo Novaledo come, dal punto di vista proprio territoriale e di comunità vissuta dai stessi cittadini di Novaledo, più come un paese relegato alla bassa comunità, alla bassa valsugana. Per servizi vediamo la polizia urbana, vediamo tutta la questione delle scuole, gli stessi cittadini vivono attivamente la bassa valsugana e c'è sempre stata poca interazione con questo comune. e questo si è ripercosso negli anni anche con le scelte politiche che sono state intraprese da questi comuni. Infatti sono sempre andati separati e soprattutto noi abbiamo seguito più una logica connessa al territorio dell'Alta Val Sugana. Infatti siamo nell'Alta Val Sugana, facciamo parte di una conferenza dei sindaci dell'Alta Val Sugana, abbiamo un'esigenza territoriale molto differente rispetto a Novoledo, perché noi puntiamo sul turismo, abbiamo una zona lago, e quindi questo cosa ci porta? Ci porta a fare una riflessione come per noi probabilmente conveniva fare una gestione associata con comuni come quello di Tenna, quindi limitrofi con esigenze simili alle nostre, non di sicuro come un comune di Novoledo, appunto avendo delle esigenze appartenendo a un'altra comunità, perché dopo è vero che dal punto di vista tecnico, diciamo, come uffici tecnici, cantieri comunali, alla fine tutti i comuni sono praticamente uguali come regolamenti e come modo di gestirsi, però dal punto di vista politico sappiamo che poi il territorio viene gestito in maniera molto differente, e su questo quantomeno queste sono noi gestioni associate sono, diciamo, dovrebbero essere quantomeno fatte per ambiti territoriali, insomma, o per esigenze proprio che hanno i vari paesi. E in questo, secondo noi, sarebbe stato, ma queste sono queste scelte politiche anche imposte dalla provincia, in un'ottica più globale, più favorevole una fusione, non con Novoledo, ma la fusione doveva essere fatta tra Novoledo e comuni limitrofi, tipo Roncegno e quant'altro, appunto, per questioni di appartenenza alla Bassa Val Sugana, per servizi che ci sono già sul territorio, per tutta una macchina, perché non c'è solo il comune, c'è anche tutti i servizi che ci sono nella comunità, che fanno parte di un comune. Un'altra, e questo secondo noi è per quello che ci asterremo più che altro, più che per perché sicuramente noi abbiamo fiducia nel nostro ufficio tecnico, nei nostri segretari, sappiamo che saranno pienamente in grado di gestire il lavoro. Questo in parte ci preoccupa minimamente, è proprio una questione di scelta politica che noi ci vede un po' insomma perplessi per questioni appunto territorialità e per questioni di maggiore funzionalità anche per gli stessi comuni che hanno fatto queste scelte. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Allora, devo dire la verità, l'altra volta ero molto impreparato, questa volta non sono qualcosina in più, però sicuramente l'argomento non è così semplice come sembra dall'ottima spiegazione sicuramente fatta dal sindaco. In particolare, parlando con alcuni dei dipendenti, insomma, del comune di Levico, qualcuno insomma non la vede neanche lui proprio così semplice come fattibile, ma naturalmente non è che tutto è semplice, tutto bisogna un po' alla volta riuscire a ingranarla, riuscire a capire i vari meccanismi. Una delle cose che mi hanno detto l'altro giorno, se ci sarà un unico protocollo, eventualmente se abbiamo il protocollo numero 3 di Levico, il numero protocollo 3 di Novoledo, quale sarà la prima pratica da prendere in mano, o se ci sono anche qua, insomma, perché in un futuro sappiamo benissimo quando una commissione edilizia piuttosto che un'altra commissione, o un ufficio edilizia piuttosto che un altro ufficio prende in mano una pratica, se lo prende un po' in ritardo, arriva in ritardo con alcune risposte, tante volte insomma la gente si innervosisce anche a volte per poche cose. L'altro un po' pensiero, leggendo anche appunto questa delibera qua, l'articolo 8, gli impegni del comune, modificare i propri regolamenti, le proprie procedure amministrative per uniformare secondo i comuni, ad allineare se necessario le norme organizzative di impatto sulla gestione associata eventualmente presenti negli statuti comunali, adottare un nuovo regolamento di organizzazione della gestione associata unico per entrambi, dotarsi di una modulistica omogenea, uniformare procedure e prassi operative. Vorrei capire, ma queste sono alcune modifiche che probabilmente sono già state comunque vagliate, dobbiamo cambiare qualche statuto nostro, dobbiamo cambiare un regolamento che verrà poi valutato dal Consiglio, sono delle cose che verranno fatte direttamente da ufficio tecnico, ufficio commercio, ufficio tributi, ufficio un regolamento interno che il segretario prenderà in mano, o dovremo comunque ricambiare la modulistica o capire come verranno fatte d'ora in poi tutte le pratiche, perché mi si dice che ad esempio anche le pratiche all'interno del quando si presenta una scia, quando si presenta qualsiasi documentazione, a volte all'interno anche dell'ufficio urbanistico, insomma, se non sbaglio, insomma, dicitura, non è proprio così semplice e così chiara come a volte viene fatta in altri comuni. Quindi vorrei capire se d'ora in poi viene modificata, se viene modificata passando all'interno del Consiglio o se è un lavoro interno degli uffici. Siccome appunto comunque dall'altra volta non abbiamo, forse anche per colpa nostra, dovevamo chiedere qualche informazione in più, ma comunque da parte del segretario o da chi di dovere non ci è arrivata qualche altra informazione proprio dettagliata, anche nel mio caso mi troverò a votare astenuto, perché posso essere favorevole a un aiuto in un comune limitrofo, potrei essere in un futuro eventualmente una fusione, quindi come ho detto l'altra volta, un'unica regia, quindi un unico sindaco, un unico assessore al commercio, assessore al commercio, un unico assessore all'urbanistica, ma non magari fra virgolette troppi galli nel pollaio, dove dopo anche gli uffici si potrebbero trovare insomma in difficoltà a dare delle risposte. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Allora, vi ringrazio delle osservazioni che hanno tutte una loro ragionevolezza. È evidente che i processi riorganizzativi che sono vocati a risolvere quel problema difficile, che è quello che i mezzi sono scarsi e i bisogni sono tanti, sono tutti problemi la cui complessità si scontra con un dato di fatto. Qualcosa si prende, qualcosa si lascia. Levico, come altri comuni di media dimensione, 8 siamo in tutti, ha risposto positivamente a una richiesta che è venuta da un comune limitrofo piccolo. Questa situazione, come ho già detto, non è priva di difficoltà. È sicuramente una situazione molto più semplice di tanti comuni piccoli che stanno mettendo in piedi vie di gestione associate obbligatorie, molto più complesse proprio perché le strutture di tutti i comuni sono tutte piccole e scarne, diciamo. E quindi è così, cioè noi ci stiamo avviando verso un processo che la provincia ha reso obbligatorio per i comuni sotto i 5.000 abitanti, mettendo una linea che è una linea fittizia, perché chi è che ha detto che un comune con 5.010 abitanti non ha problemi, un comune con 4.750 abitanti deve fare per forza... ovviamente una scelta che è stata fatta così, d'ufficio, diciamo, secondo un criterio di... Quindi la logica è, il comune di Levico ha risposto ad una richiesta, se avesse chiesto il comune di Tenna avremmo risposto immediatamente di sì, non mi addentro sul tema fusioni per rispetto verso i comuni che si deve ragionare su questo tema in modo estremamente rispettoso anche delle volontà di tutti. È una strada diversa, sicuramente una strada che permette un'integrazione più completa e probabilmente permette maggiori ancora risparmi, eccetera. Non si pensi comunque che le fusioni siano la panacea di tutti i mali. Le fusioni sono processi estremamente complessi, quindi voglio dire, la gestione associata, la provincia secondo me intelligentemente l'ha anche messa in campo, perché l'iter dei processi di fusione, che questa è una mia opinione, probabilmente in futuro sarà una strada obbligata, perché alcune razionalizzazioni si otterranno probabilmente tramite quella cosa, ma vorrà dire per alcune località rinunciare ad alcuni servizi, rinunciare al proprio municipio, non la casa, ma rinunciare a tutta una serie. Quindi siamo di fronte ad una strada che è una strada faticosa. Noi abbiamo ritenuto di rispondere di sì ad una richiesta di un comune vicino. Il tema degli impegni che ci prendiamo l'abbiamo scritto nella convenzione, ma nel caso nostro è evidente che il comune di Nova Ledo, che non ha una serie, questa serie di regolamenti, di strutture che vedete qui nell'articolo 8, adotterà quelle del comune di Levico, perché non esistono semplicemente presso il comune di Novello. Come avete visto, anche non esistono responsabili dei servizi, sono tutti nostri. Quindi noi guidiamo questa gestione associata con grande disponibilità, ma anche sicuramente puntando al fatto che ci saranno dei vantaggi per il comune di Nova Ledo, ma io sono convinto che se, come sempre le cose si possono fare bene o male, se lavoriamo bene ci saranno anche sicuramente dei vantaggi per il comune di Levico, perché mettersi insieme e collaborare oggi porta a coprire quella fascia grigia, diciamo, che si cerca di coprire. Poi, voglio dire, il personale interrogato, il personale evidentemente è giusto anche che abbia le sue perplessità, che abbia i suoi dubbi, partono due servizi, abbiamo davanti del tempo, abbiamo anche un'intera provincia che ci supporta in questo lavoro, perché non è che siamo da soli a fare una gestione associata, c'è una provincia con degli uffici dedicati che segue passo passo. Ci sono dei comuni come dire, che, con cui il nostro segretario si sente, la segretaria generale si sente, quindi si costruisce insieme. Su questo io non avrei nessun tipo di timore, perché chiaramente i problemi che nascono e vengono risolti da una parte poi vengono presi ad esempio e utilizzati in un altro comune. Questo è un po' a commento un po' delle varie posizioni.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola, pertanto inviterei il relatore a dare parola, a dare lettura del deliberato.
Allora, il Consiglio Comunale, fatte le premesse narrative, ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 giugno 2016 è stato approvato il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi da gestire in forma associata fra il Comune di Lerico Terme e il Comune di Nova Ledo. Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività di cui l'articolo 9 bis della legge provinciale 3 del 2006, composto da 10 articoli, esaminato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, visto il vigente statuto comunale approvato con deliberazione consiliare 25 del 31/7/2006, revisionato con deliberazione del Consiglio del 6 del 2 2014 e 9 del 31/3/2016, visto il vigente regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire celermente l'inoltro del progetto alla Provincia Autonoma di Trento, rilevata la propria competenza in sensi dell'articolo 26 del testo unico eccetera eccetera approvato con decreto 1/2005 numero 3, acquisiti agli atti e pareri e visti espressi ai sensi della normativa vigente, delibera di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di convenzione fra il Comune di Lerico Terme e il Comune di Nova Ledo per la gestione associata delle funzioni e delle attività di cui l'articolo 9 bis della legge provinciale 3 del 2006, composto di 10 articoli, come illustrato nell'allegato unico alla precedente presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, di autorizzare il sindaco pro tempore la stipula di ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, segnatamente la stipula della convenzione sub 1 redatta nelle forme di scrittura privata.
Quindi metto in votazione che è favorevole all'adozione di questo provvedimento. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? 4. Quindi questo punto viene approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti. Chiedo anche la votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Grazie. Passiamo al punto numero 7, approvazione proposta di modifica dello statuto della comunità Alta Valsugana e Bestol ai sensi dell'articolo 14,3 della legge provinciale numero 3 del 2006 e successive modifiche. Relatore e sindaco, passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora ci troviamo a deliberare una modifica statutaria dell'ente della comunità Alta Valsugana e Bersento, di cui noi facciamo parte. Questa modifica statutaria deriva da una legge, la legge provinciale 13 novembre del 2014, che ha portato modifiche molto importanti alla legge istitutiva delle comunità di valle del 2006 e modifiche che hanno imposto tutta una serie di interventi e che formano sostanzialmente la quasi totalità delle modifiche statutarie. Quindi questa è una modifica statutaria che è composta per la quasi totalità da adeguamenti o normativi o dello stato di fatto. Ad esempio uno degli stati di fatto è il fatto che, ad esempio, sulla Vigolana alcuni comuni si sono fusi, quindi nelle diciture che si trovano il comune di Vigolo Vattaro, il comune di Ceda, adesso hanno cambiato denominazione e quindi sono ricompresi in un unico comune fuso. Sono stati poi cambiati delle denominazioni, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente è un'approvazione che noi portiamo in consiglio e che uno statuto che portiamo all'approvazione presso questo consiglio, come presso tutti gli altri comuni appartenenti a comunità, che può essere approvato o respinto, ma non può essere emendata per legge, quindi noi siamo chiamati ad approvare o a respingere le modifiche statutarie, che ripeto però, credo doverosamente dovremmo approvare, in quanto trattasi per la gran parte di modifiche di legge. Io, se volete, ve le riassumo anche una per una, ma penso abbiate potuto prendere visione delle modifiche in sé. Se magari chiedevo al consigliere della comunità Paolo Andreata o l'assessore o al consigliere Lamberto Postale, che fa parte anche del comitato esecutivo, se vogliono magari dettagliare qualche l'iter un po' che ha seguito questo provvedimento presso la comunità. Non so che, così.
Prego, consigliere Postale.
Non faccio parte della commissione che ha analizzato lo statuto, la variazione dello statuto rispetto al precedente, però posso sintetizzare, forse Paolo, no, ecco, neanche il consigliere di comunità Paolo Andreatta non fa parte di questa commissione. Comunque, per riassumere, la stragrande maggioranza delle modifiche apportate al precedente statuto riguarda il cambio di denominazione, diciamo che le variazioni di massima sono quelle che definiscono la sostituzione dell'assemblea con il consiglio di comunità e la sostituzione della allora giunta con un comitato esecutivo. Per cui diciamo che la maggior parte delle modifiche riguarda proprio una questione di denominazione. Poi vabbè, c'è la riduzione del numero di consigli di comuni dai 18 della comunità precedente ai 15 da gennaio di quest'anno. Altre variazioni riguardano modifiche ad esempio sulla promozione e non la valorizzazione della lingua mochena, e dopo una importante ad esempio il mantenimento della conferenza dei sindaci, che di fatto nella normativa non era contemplata. Comunque la conferenza dei sindaci in questo statuto è contemplata con funzioni propositive e consultive, per cui rimane in vigore ancora la conferenza dei sindaci. Poi altre cose piuttosto evidenti sono la riduzione delle firme per le petizioni e le proposte di iniziativa popolare da 500 a 250, il dimezzamento delle firme necessarie per proporre delle petizioni e delle proposte. Poi si nomina la composizione, gli organi che compongono la comunità di valle, per cui adesso è composta da un consiglio, un presidente di consiglio e di comitato esecutivo e un comitato esecutivo. Un'altra cosa rilevante è il passaggio dai 54 consiglieri precedenti ai 22 consiglieri con la normativa approvata nel gennaio del 2014, mi sembra, delle modifiche al regolamento di comunità di valle, da quando è passata come comunità di valle, e la riduzione del numero di giunta da 7 a 6 membri, compreso il presidente. Poi direi che poi il tipo di trasferimento di competenze dalla provincia di fatto è normato dalla legge provinciale, per cui quella parte è rimasta pressoché invariata rispetto alla precedente formulazioni nell'enunciato di come avviene il trasferimento. Poi magari varieranno nelle composizioni e nell'utilizzo delle somme, visto che vive di somme derivate dalla provincia, di come gestire questi importi. Effettivamente il sindaco all'inizio di seduta ha nominato questi sistemi piuttosto che incideranno piuttosto pesantemente sui finanziamenti da parte della provincia e il trasferimento attraverso la comunità di valle e comuni, che saranno fatti proprio in sinergia fra le amministrazioni comunali e la comunità di valle. Per cui questo è il ruolo essenziale di una comunità di valle, che è quella di mettere in sinergia i 15 comuni che appartengono a questa comunità, composta tra l'altro da più di 50.000 abitanti. Altre modifiche rispetto al vecchio statuto sono le aggiunte dei sistemi di controllo interni di gestione. Direi che nulla che abbia stravolto l'impostazione, uno snellimento sicuramente di quello che era un apparato piuttosto farraginoso e piuttosto complicato anche da da mettere in movimento, adesso è molto più snello, per cui io mi fermo qua, non so cos'altro aggiungere a Paolo.
Prego, consigliere Andreatta.
Grazie Presidente, no, volevo solo aggiungere un aspetto importante che la Commissione Affari Istituzionali, che ha redatto il nuovo statuto, che è presieduta dall'ex sindaco di Bosentino Leonardelli, ha lavorato ovviamente con le minoranze che fanno parte di questa commissione. Infatti, quando è stata votata in Consiglio della Comunità, è stata votata all'unanimità positivamente, quindi è frutto già di un lavoro di condivisione con le minoranze. Quindi io credo che la descrizione che ha fatto il consigliere Postal si riferisse nel dettaglio a quello che è poi stato fatto dalla Commissione. Comunque è stata portata in votazione all'unanimità, e quindi questo penso sia un aspetto che può essere utile a noi consiglieri per capire come siamo arrivati anche poi a questa stesura definitiva. Grazie.
Apro la discussione su questo punto, dopo gli arricchimenti anche dati dai due consiglieri di comunità, Postali e Andreatta. Ecco, ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie, mi aggancio a quest'ordine del a questo punto, non a dire la verità per quanto riguarda quanto riportato e quanto voterò favorevole, ma chiedo, come era stato fatto qualche anno fa, se magari eventualmente in un prossimo consiglio comunale sia l'assessore e anche il consigliere Paolo Andreatta ci potranno magari portare un po' il lavoro che viene svolto normalmente all'interno della comunità di valle, e quindi portarci un po' più partecipi. Era stato chiesto qualche anno fa anche a Moreno Peruzzi, lo chiedo anche a voi, se magari anche una relazione prima, o in realtà per le carte non sono tante, ma insomma avere qualcosa, un dettaglio per poter capire insomma un po' il funzionamento di questo ente, che ogni tanto viene usato anche in modo magari improprio, anche con alcune parole. Posto, grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Perina, prego.
Sì, semplicemente una dichiarazione di voto. Il nostro gruppo consigliere è favorevole, in quanto anche il frutto appunto di un lavoro di commissione che prevede sia le maggioranze che le minoranze, e comunque è un atto rivolto alla riduzione della burocrazia di comunità di valle, e quindi a snellire il tutto, e quindi sicuramente si vede favorevole senza riserve sui punti esposti in precedenza.
Prego, consigliere Andreatta.
Sì, in risposta alla richiesta del consigliere Berritta, penso di parlare anche a nome del consigliere Postali, insomma ci prendiamo l'impegno quanto prima di relazionare in consiglio comunale sulle principali attività svolte dalla comunità e dal gruppo di giunta, insomma, della comunità. Grazie.
Non vi sono altre richieste di parola, pertanto inviterei il relatore a dare parola a dare lettura del deliberato. Grazie.
No, chiedo scusa, non voglio sbagliare. Allora, il Consiglio Comunale. Fatte le dovute premesse, vista ed esaminata la proposta di modifica statutaria approvata dal Consiglio della Comunità Alta Valsugana Bersantol con deliberazione 8 del 16 maggio 2016, come d'allegato A alla presente deliberazione, nella quale con l'utilizzo del colore rosso sono evidenziate tutte le modifiche, abrogazioni e integrazioni al testo vigente, ritenuto di approvare la proposta di modifica dello Statuto della Comunità Alta Valsugana Bersantol nel testo definitivo, allegato B alla presente deliberazione, vista la legge provinciale 16 giugno 2006, e di essa in particolare l'articolo 14,3, visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con decreto Presidente della Regione numero 3 del 2005, visto lo Statuto Comunale, visto il regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, ritenuto in considerazione dell'urgenza, che ricorrono i presupposti di cui l'articolo 79,4, del testo unico approvato con decreto Presidente della Regione 3 del 2005, rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del testo unico, acquisiti agli atti e pareri visti espressi della normativa vigente, delibera di approvare, ai sensi di quanto previsto l'articolo 14,4 bis della legge provinciale 2006, la proposta di modifica dello statuto della comunità Alta Valsugana e Bersantol nel testo legato A alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. Vi dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto 1 il testo definitivo dello statuto è quello riportato nell'allegato B della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla comunità Alta Valsugana e Bersantol, dando atto che lo statuto diventerà esecutivo qualora approvato da non meno di 2/3 dei comuni facenti parte del territorio della comunità Alta Valsugana e Bersantol e che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione residente nel medesimo.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli? Tutti. 15. Voti contrari? Nessuno. Voto astenuto? Nessuno. Quindi questo punto viene approvato all'unanimità. Chiedo anche di esprimervi sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Tutti. 15. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Grazie. Passiamo quindi ad esaminare, l'ordine del giorno ordinario è concluso, passiamo invece ad esaminare il punto aggiuntivo, si tratta del punto numero 8, deroga alle norme di attuazione del PRG per i lavori di realizzazione di un nuovo chiosco bar nel Parco Segantini a Levico Terme sulle particelle fondiarie 600, 601, 602, 603, 604/1, 604/2 del comune catastale di Levico. Autorizzazione del Consiglio Comunale ex articolo 97 della legge provinciale 15 del 2016, relatrice la vice sindaca, passo la parola a lei.
Grazie Presidente. Beh, tutti voi sapete la particolare insomma attenzione che in questo momento stiamo dando alla riqualificazione del lago di Levico, che fa parte naturalmente del progetto più ampio di riqualificazione delle sponde appunto dei due laghi. Insomma, il progetto garantisce la fruizione delle spiagge ai fini ludico-turistico nel massimo rispetto naturalmente di quella che è la ricchezza naturalistica dei luoghi. Quindi non poteva mancare una riflessione anche sul chiosco del bar della spiaggia libera, posto che è già stato adeguato adesso il blocco dei servizi igienici e quindi anche quell'attuale insomma, struttura aveva bisogno diciamo, di una riqualificazione. Quindi è stato ovviamente portato all'attenzione appunto anche del, credo, del, mi pare del Consiglio, non vorrei dire informale, del progetto della riqualificazione di questo chiosco bar e quindi abbiamo portato il progetto anche per l'aspetto di tutela del paesaggio in CPC, ha avuto il parere favorevole. Il problema è che quella zona in cui è insita ovviamente la costruzione, dove sarà fatta la nuova costruzione, è una zona parco. Quindi l'articolo 42 del norme di attuazione del PRG appunto lì rileva che ci sono praticamente intanto la volumetria degli eventuali nuovi manufatti che non può superare complessivamente i 500 metri cubi e non può superare un'altezza massima di 5 metri per ciascuna zona. Salvo poi anche andare a specificare che nelle zone parco ricadenti, appunto nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili o precari con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli. Il progetto, che poi magari mi pare può essere poi eventualmente specificato dall'assessore competente, costituisce comunque, viene a realizzare un bar costituito da uno spazio di circa 50 metri quadri occupato appunto da un bar bancone con annessi locali deposito, spogliatoi, servizi e cucina, uno spazio esterno coperto di circa 65 metri quadri a protezione di tavoli e sedute, un'area pertinenziale all'aperto contende parasole e setti attrezzati con piccoli banconi e sedute e una parte schermata di circa 8 metri quadri per lo stoccaggio dei rifiuti. Una terrazza soprastante raggiungibile con rampa di scale con parte praticabile circa 110 metri quadri attrezzata per la consumazione di pasti e bevande ed eventualmente adibita a solarium. Quindi in linea di massima noi abbiamo una richiesta di deroga per il semplice motivo che l'altezza di questo manufatto supera di poco i 5 metri, sono 5,90 rispetto all'altezza massima, ripeto, consentita di 5 metri, e poi ovviamente ha una struttura comunque insomma fissa, ecco, e questa è la cosa per cui insomma si viene in consiglio a chiedere questa deroga. So se l'assessore competente vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo, io mi fermerei qui.
Apro la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
E grazie Presidente. Allora, diciamo che questo ordine del giorno ha un altro aspetto inizialmente. È stato inserito come un ordine del giorno in extremis in una discussione anche l'altro giorno all'interno della Commissione Capigruppo. Abbiamo visto in quella commissione, naturalmente lei in quanto Presidente c'era presente, era presente Maurizio Lancerini, era presente Tommaso Hack, che in questo momento manca, era presente Lamberto Postal, assente perché in ferie giustamente, Paolo Andreatta, e nella presentazione del progetto da parte dell'assessore competente per quanto riguarda il progetto, non per quanto riguarda la variante all'assicuramento urbanistica, l'assessore aveva presentato un po' il progetto. Dopo io sono intervenuto e gli ho detto che allora, come un po' stavamo discutendo comunque all'interno, mi sembra un po' abbastanza allineata un po' da tutti i capigruppo, insomma in realtà non c'era la necessità che fosse un punto d'urgenza, insomma, da inserire. Però abbiamo convenuto, minoranza e maggioranza, minoranza su proposta mia e comunque proposta della minoranza, ma comunque mi sembra aver capito anche concordato poi siano naturalmente anche poi tutti i consiglieri, che la cosa poteva avere un susseguirsi, quindi l'essere presentato all'interno del Consiglio Comunale e quindi anche da parte mia eventualmente votato a favore, perché non volevo entrare nel merito se bello, brutto, un metro più su, un metro più in giù, perché giustamente eravamo lì in sette, io sono un commerciante, c'è chi è architetto, c'è chi è dirigente, c'è chi ha il loro lavoro, quindi comunque tutti possiamo avere la nostra idea, però non mi sembrava il caso di entrare nel merito di come era fatto esattamente il progetto, anche perché comunque avevo chiesto se eventualmente si poteva modificare in un futuro. Mi è stato detto che non si può modificare in un futuro, sicuramente almeno la parte esterna, forse eventualmente la parte degli arredi interna si può modificare, ma la parte esterna no. Allora io ho fatto una proposta che da parte mia, ma anche condivisa, mi dispiace che non c'è Tommaso, ma penso che comunque il loro gruppo ne può essere portatore, la disponibilità che venisse inserito all'interno del Consiglio Comunale, a patto che i futuri passaggi, tramite una dichiarazione del sindaco, per me basta, non serve chissà cosa che è scritto, venissero poi portate all'interno di una commissione consigliare, dove sappiamo benissimo che le commissioni consigliari sono fatte da 4 persone di maggioranza e 3 di minoranza, ma dove abbiamo sempre lavorato molto bene in qualsiasi progetto, qualsiasi discussione, insomma, senza nessuna reverenza, senza nessun timore, senza dover battagliare solo perché uno era di qua piuttosto che di là. Quindi futuri lavori per la realizzazione e la gestione, insomma, passassero all'interno di una commissione consigliare, in maniera che un po' tutto il consiglio o chi ne volesse far parte, poi perché le commissioni comunque sono aperte anche al pubblico, a parte una di statuto e vigilanza se ricordo bene, e insomma si potesse essere informati in maniera un po' più adeguata, perché come avevo già accennato in quella riunione, ma anche l'assessore che era presente in quel momento, ne avevamo parlato qualche anno fa in quella riunione fatta con l'ingegner, adesso mi sfugge il nome, l'ingegnere che è responsabile comunque della riqualificazione del lago, ma poi non ci siamo più trovati per capire un po' il stato dell'arte. Uno degli ultimi consigli, appunto, è stato detto che il nostro progetto per la riqualificazione del lago è uno dei progetti più ben avviati, che sarà comunque pronto per partire, però in realtà non ci siamo più trovati a vedere le famose cubane all'interno del biotopo, piuttosto che la sentieristica, piuttosto che tanti altri lavori che verranno fatti all'interno di questo progetto. Uno dei progetti, più, se non il progetto più importante, di riqualificazione comunque di un bene per Levico che è importantissimo, perché il lago come le terme sono i due sicuramente beni più importanti che abbiamo all'interno della nostra comunità. E quindi, se da parte del sindaco ci sarà questo impegno, io ben venga, insomma, mi porterò, come ho detto l'altra volta, l'impegno a votare favorevole e essere qua presente, come ho detto l'altra volta. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore. Ah, va bene, ha preso il consigliere Perina, prego.
Sì, sulla falsariga di quanto detto dal consigliere Beretta, anche il nostro gruppo ci vede favorevoli magari all'adozione di questa piccola variante, attuazione del PRG, purché vi sia appunto l'impegno, magari anche scritto dal nostro avviso, che venga dato a una commissione appunto dell'affidamento di valutare poi la gestione del chiosco. Questo perché, allora, in primis perché secondo noi, sì, io capisco l'urgenza di inserire questo punto, perché onde evitare di andare in deroga anche il prossimo anno, visto che ci affacciamo alla riqualifica del lago, forse è il caso di dare una dimensione anche al chiosco, in quanto penso che sia uno dei punti nevralgici per Levico, perché veramente innanzitutto bisogna fare i complimenti per come è stato gestito, diciamo, negli ultimi anni, in quanto io penso che fare una gestione del chiosco senza valutare bene tutti i dettagli sia una scelta abbastanza azzardata. Devono essere valutate veramente tutte le piccole cose, in primis la gestione di tutto quello che è e sta attorno al chiosco, come finora è stato fatto, perché possiamo dire che siamo anche stati fortunati finora nella gestione del chiosco, perché le carte esprimono un regolamento, però dopo l'adozione del regolamento viene fatta da parte di chi usufruisce del contratto, poi insomma ognuno lo fa come vuole, no? E finora è stato gestito pienamente, e quindi penso che dobbiamo cercare di fare un regolamento che ci permetta di tutelare il più possibile il comune per avere una gestione che sia fatta come si deve. Quindi appunto la commissione è l'organo più opportuno che valuti la gestione del chiosco. In secondo punto, dal punto di vista poi delle scelte che sono state fatte dalla giunta sulle metodologie di questo intervento, compete la giunta, quindi insomma noi possiamo diciamo porci in maniera relativa, nel senso che un commento che possiamo fare è che dal punto di vista almeno urbanistico, paesaggistico, diciamo, abbia una sua fisiologia mantenuta con quelli che sono i nuovi bagni, insomma, che almeno la struttura sia conforme e crei una certa armonia nel contesto della struttura dei bagni anche col contesto del lago, e soprattutto che si inserisca anche nel nuovo progetto di valorizzazione del lago, quantomeno che ci sia interazione fra queste due strutture, non scollegarle sicuramente.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertoldi, prego.
Niente, premettendo il fatto che ovviamente stiamo parlando di una deroga urbanistica, però trovo doveroso, come avevo provato a spiegare in conferenza di capigruppo, fare un po' una disamina, seppur veloce, di quello che è un po' il progetto del futuro bar chiosco presso la spiaggia libera. Allora, come ha ben detto il sindaco e la vice sindaco prima, la qualità della spiaggia del nostro specchio d'acqua penso sia ormai agli occhi di tutti. Quest'anno abbiamo concluso l'iter della realizzazione dei nuovi servizi igienici. Questo vuol dire aver aumentato di un ulteriore step il discorso riguardante i servizi presso la nostra spiaggia libera. L'obiettivo qual è? È continuare ad elevare la qualità dei servizi in maniera tale da soddisfare il più possibile la gente e gli utenti che quotidianamente, per quelli che riguarda i nostri cittadini o le zone limitrofe, ma che comunque durante il periodo estivo vanno sempre più affollando quello che è la spiaggia libera, il Parco Segantini del Lago di Levico. Penso che negli ultimi anni la crescita dell'utenza presso spiaggia libera sia stata in maniera esponenziale, insomma penso sia agli occhi di tutti il fatto che la corretta gestione sia del prato, del verde, che della tipologia o dell'imprinting dato alla gestione dell'attuale chiosco, penso abbiano fatto anche la differenza. Non dimentichiamoci che anni fa, quando presso Parco Segantini sono stati abbattuti diverse pioppe o diversi alberi, erano sorte anche delle polemiche, per cui come tutte le cose, chi prima di noi ci ha preceduto probabilmente ha visto un po' lungo e noi di questo ne dobbiamo fare tesoro. Allora il nostro obiettivo qual è? Aumentare i servizi, giustamente come diceva consigliere Perina, avere un'idea organica di quello che è, di tutto quello che è il progetto. Sicuramente il discorso del rifacimento, della nuova realizzazione del chiosco, del bar, come andremo a chiamarlo, è sicuramente legato a quello che sarà il passo successivo legato alla riqualificazione del percorso delle spiagge del lago di Levico. Per quanto riguarda la quota parte direttamente interessata a Parco Segantini, questo verrà direttamente collegato con la ciclabile che da via Traversa Lido, dal nuovo parcheggio che verrà realizzato nei pressi dell'area, per capirci, dell'Hotel Dolomiti. Abbiamo 10 giorni fa definito l'acquisto di un'area propedeutica che era già stata inserita nel progetto preliminare. Abbiamo definito in tutto per tutto l'acquisto. Sicuramente abbiamo fatto un ulteriore passo, non sicuramente di secondaria importanza, per quello che è la realizzazione del parcheggio di circa 200 posti macchina. Questo ci permette di alleggerire un po' quello che è il discorso del parcheggio all'interno di Parco Segantini e di riuscire a gravitazionare più utenza in zona un attimino più decentrata, però non per questo essere troppo lontano da quello che può essere il lago. Da qui verrà collegata con una ciclabile che da Traversa Lido arriverà verso Viale Segantini e porterà direttamente, dopo vedremo insomma nel corso dei lavori, porterà direttamente presso, nelle vicinanze del futuro bar e della zona che si è venuta a creare, come voi potete benissimo vedere, con la demolizione dei servizi igienici vecchi. È stata creata un'area disponibile, noi la vogliamo chiamare una piazzetta, una zona di incontro, uno spazio libero, in maniera tale da dare fruibilità sia a chi arriva in bicicletta, sia a chi arriva a piedi, sia a chi per altri motivi insomma si porta verso la spiaggia libera. Per quello che riguarda il discorso della gestione, sicuramente il bando sarà fondamentale e purtroppo la sfera magica non ce l'abbiamo. L'obiettivo comune è quello di creare un bando che sia il più possibile oggettivo e che salvaguardi quello che è la gestione sicuramente di un posto strategicamente fondamentale per il lago, ma per tutta Levico. Non dimentichiamoci il fatto che adesso dovremo entro l'autunno completare i lavori della realizzazione della ciclo pedonale che da Giardini Salus porta a Viale Segantini, avremo lo step che da Viale Segantini porta al futuro bar, avremo il futuro bar. Questo asse di collegamento diventerà uno degli assi principali all'interno del turismo e del tutto il territorio levicense, perché ci permette di collegare il lago al centro e viceversa. Ecco, questo era un po' in sintesi quello che è. Abbiamo alcune slide, anche se comunque avete, fatele vedere tanto, per quello che è un po' l'inquadramento paesaggistico che dovrebbe essere il futuro bar. Ecco, questo è un po' quello che dovrebbe diventare nell'intenzione dell'amministrazione e del progettista.
Ok. Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, trovo doveroso sul tema dell'urgenza, no, del punto, cioè non è mai bello inserire un punto dopo la convocazione del Consiglio, però volevo spiegare che cosa è successo. Dopo la convocazione del Consiglio abbiamo ricevuto dalla comunità di Valle, Alta Valsugana, dalla Commissione per la pianificazione territoriale del paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica. Quindi abbiamo ritenuto che guadagnare un mese e mezzo, perché poi ci sono le ferie di Ferragosto, eccetera, eccetera, nell'inviare i documenti di deroga alla provincia, avrebbe portato un'accelerazione importante, perché poi sapete perfettamente quanto si fa presto a perdere 3 mesi per una cosa come questa. Quindi questo è stato il motivo ed esclusivamente questo. È chiaro che è evidente che, come tutti i punti di urgenza, poi creano un attimo di scompiglio perché vengono portati in un momento, ma questa era l'unica motivazione esistente. Quindi noi abbiamo ritenuto importante mandare avanti la pratica, perché i tempi si accorciano di parecchio. Si spera che la provincia non so se ce la faremo prima di Ferragosto, però insomma prontamente lo manderemo, ma sicuramente inizieranno ad esaminarlo subito, e sarà cura anche noi dei nostri uffici dire, accertarsi che sia così.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie. E devo dire che, come già anticipato nel consigliere nel...
Ah, scusi. No, mi sono dimenticato la cosa più importante, chiedo scusa, l'impegno che viene richiesto evidentemente lo do, anche perché sul tema del bando di assegnazione era già intenzione nostra, insomma, di affidare a una commissione, perché ecco, i temi fondamentalmente dei futuri da decidere saranno due, cioè il tema del finanziamento dell'opera e il tema della redazione del bando di affidamento, quindi per questa seconda, che ritengo un lavoro correttamente da condividere, l'impegno lo prendo senza nessun problema, ma non perché c'è la maggioranza di quattro, insomma, perché si discute e si trovi auspicabilmente una soluzione corretta e condivisa. Per quello che riguarda, anche parlando, ho fatto due telefonate, diciamo, sia con il consigliere Acker Tommaso che con il consigliere Beretta sul tema del finanziamento, ben volentieri anche lì facciamo un passaggio in commissione, anche se devo dire noi come amministrazione abbiamo già fatto una serie di ragionamenti importanti in questo senso, e anticipo che riteniamo che il finanziamento diretto dell'opera da parte comune abbia tutta una serie di vantaggi rispetto ad altre soluzioni che comunque sono percorribili, ma volentieri comunque porteremo il tema, il perché, insomma, questa nostra scelta viene fatta, che ha delle ripercussioni. Cosa? È direttamente collegato poi anche alla gestione, evidentemente, questa cosa. Comunque l'impegno c'è.
Prego, consigliere Beretta.
Bene, in extremis devo dire che l'ultimo intervento del sindaco ha fatto cadere il mio intervento che stavo per fare, quindi sono contento di dare la parte di quanto detto appunto da parte del sindaco, e mi auguro naturalmente che ci sia da parte di tutti la volontà di andare avanti su questa linea, e a brevissimo noi siamo disponibilissimi, se verrà data in una commissione dove sarò presente anch'io, a essere presente con tempi molto celeri, molto veloci, perché questa realizzazione deve essere appunto l'altro fiore all'occhiello per un rilancio poi anche della stagione estiva 2017, che è a quale porta ormai, quindi stiamo parlando veramente di tempi molto molto risicati, e quindi mi trovo insomma d'accordo con l'andare avanti su questo ordine del giorno e lo voterò a favore, appunto per il fatto che, come già detto dal sindaco, verbalmente a me non serve una cosa scritta, perché comunque è un consiglio comunale con tanto di verbale, quindi non penso ci serva anche qualcos'altro, e verrà dato anche in carico a una commissione di esaminare e comunque poter capire anche i futuri step della realizzazione e della gestione di questo compendio. Grazie.
Prego, consigliere Filippi.
No, è che, visto appunto l'impegno del sindaco, anche noi siamo favorevoli, abbiamo anche già percepito alcune scelte, perché fatto il progetto da parte del comune e già c'è a carico del comune l'investimento, e lo capiamo e possiamo anche condividerlo, diciamo. Comunque non chiediamo altro, come chiedo sempre di lavorare, quindi date questo lavoro alla commissione, ben venga, grazie.
Prego, assessore Bertoldi.
Niente, sulla margine, dopo non parlo più. Volevo ringraziare la disponibilità e riconoscere la maturità da parte, penso, dell'intero consiglio sul punto aggiunto. Penso che con questa votazione possiamo andare fieri sul fatto che tutti crediamo in un futuro migliore di Levico, e semplicemente questo. Grazie.
Non vi sono altre richieste di voto, quindi inviterei la vice sindaca a dare lettura del deliberato.
Si libera di derogare, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 4 agosto 2015 numero 15 e l'articolo 42,11 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, per la realizzazione di un nuovo chiosco bar nel parco Segantini a Levico Terme, sulle particelle fondiarie 600, 601, 602, 603, 604/1 e 604/2, comune catastale di Levico, che risulta in contrasto con la destinazione di zona, come da progetto definitivo a firma dell'architetto Aldo Tomaselli, con studio in Levico Terme, corso centrale 68, costituito dai seguenti elaborati: qui abbiamo una relazione tecnica descrittiva, una relazione paesaggistica e delle tavole di planimetrie, piante di progetti, prospetto e sezione. Di trasmettere copia del presente atto alla giunta provinciale ai sensi per gli effetti del comma 2 dell'articolo 97 della legge provinciale 4 agosto 2015, numero 15.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli 15, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno. Chiedo anche di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 15, voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno. Pertanto anche il punto numero 8 aggiuntivo è deliberato all'unanimità. Il Consiglio Comunale è terminato e può darsi che ci rivediamo magari per una seduta di agosto, fine agosto. Intanto a tutti buona estate.